Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Pino, ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito?
Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto.
Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai.
Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Mica l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ciao, buonasera, vi stupirò con degli effetti speciali questa sera. Vogliamo iniziare subito a parlare di vaccini?
La fiera subito, dei cretini.
Stai zitto,
la fiera dei cretini,
stai zitto,
subito.
Stai zitto, Parenzo, non rompere i coglioni. Allora, iniziamo con i vaccini. Alberico, cosa hai da dirci tu sui vaccini?
È sicuramente un pericolo perché non si conoscono gli effetti collaterali di questo vaccino. Sono persone che dicono che stanno morendo. Questo vaccino, siccome è passato sull'RNA messaggero, dà problemi fino a 20 anni. Quindi chi si vaccina oggi, fino a 20 anni deve sperare che il buon signore aiuto.
Perché l'hanno messo in circolazione secondo te adesso? Per modificarci il DNA?
No, per far semplicemente soldi, per avviare i portati umani dagli umani al transumano. Significa sostituire l'intelligenza biologica con l'intelligenza artificiale.
Ma nel tuo caso sarebbe forse un vantaggio però anche.
Il nuovo ordine mondiale è una forza politica che sta agendo attraverso anche il Biden o Biden. Lui fa parte del nuovo ordine mondiale. Biden.
Biden, sì, Biden. Fa parte del nuovo ordine mondiale attraverso che cosa fa parte?
E lui è una componente del nuovo ordine mondiale, lì messo a posto questo burattino.
Sì, questo burattino è messo apposta per trasformare, diciamo, il mondo in qualcosa di meno umano.
Per avviare Refe. Refe.
Colleghi, presidente, ci troviamo qui oggi dopo una settimana per me molto difficile.
Volevo ricordarti che Bill Gates è diventato il più grande proprietario latifondista d'America, il che vuol dire che anche il controllo delle risorse alimentari deve essere centralizzato.
Esattamente così.
Il mio uccello, a differenza del tuo, è ancora integro.
Ti sei depilato?
Sì, mi sono depilato una volta per motivi di una richiesta di una mia partner che voleva l'uccello depilato. Prude la ricrescita in una maniera orrenda.
No, direi che non possiamo considerarlo un caso patologico.
Mamma mia, Parenzo, è ospite da Mirta Merlino, ho dovuto smettere di mangiare. Stai più lontano almeno dalla telecamera, no? Ma quanto cazzo sei brutto? Ma quanto sei brutto? Mamma mia.
Stasera non vi diranno lì da Roma, dove trasmette Parenzo, dalla centrale dell'informazione ufficiale, dalla centrale dell'informazione, quella pilotata dell'informazione mainstream, l'informazione del potere, insomma, non vi diranno che c'è un calo delle terapie intensive, c'è un calo dei ricoverati e che ci si ammala, per fortuna, nonostante le varianti inglesi, in altri posti che ci si ammala sempre di meno, ci si ammala, è anche un termine sbagliato, che il Covid colpisce molto meno rispetto a prima. Non ve lo diranno che i dati sono in calo da 20 giorni, da 25 giorni. Non ve lo diranno, e nonostante questo siamo ancora qui prigionieri, senza poter andare al ristorante, senza poter andare nei bar, tranne il sottoscritto che ci va lo stesso naturalmente, no? Non ve lo diranno lì da Roma, dalla centrale del potere ufficiale mainstream, come non vi diranno perché i geni, sempre i geni a Roma, hanno fatto dei calcoli sbagliati mettendo la Lombardia in zona rossa. Non ve lo diranno lì a Roma dal mainstream targato David Parenzo. Non ve lo diranno, non ve lo diranno. E io voglio rompere una regola e saluterò per primo da Padova in collegamento Alberto Gottardo. Buonasera.
Da un Veneto sempre più incazzato, noi alla faccia delle autorità abbiamo fatto una riunione clandestina con 42 operatori del settore della ristorazione.
Beh, adesso questo non lo dire a voce alta,
mattina,
però, non
sì,
lo dire,
in
non
zona
lo dire,
industriale a Padova. Col cazzo, c'era una volante della polizia a 100 metri sotto il naso, gli siamo passati, e c'è una rabbia che sta montando tra i ristoratori, tra i baristi, tra i pasticceri, tra i panificatori. Ragazzi, qui o si riapre tutto o nel giro di 2 o 3 settimane io credo che la gente perderà completamente il controllo di sé. Sono incazzati come delle bisce, hanno i dipendenti in cassa integrazione, per cui i titolari dei locali stanno andando a fare la spesa. Perché quelli in cassa integrazione, a cui non arriva la cassa integrazione, sono alla fame. Ho parlato con un imprenditore che aveva un suo dipendente che è stato sfrattato da casa perché non ha pagato le bollette,
e Parenzo,
era senza il gas.
E Parenzo non può essere sfrattato. Non può essere sfrattato.
Champagne Parenzo.
Essendo,
non gliene frega un cazzo.
Essendo sua la casa di proprietà.
Arriverà l'acqua al culo. Arriverà l'acqua al culo a così tanta gente che a un certo punto si rivolteranno se non arrivano i soldi dal governo. Altro che le maggioranze, altro che i costruttori. Qui c'è un intero paese, anche nel ricco Veneto, che non ne può più. Riaprite tutto, per cortesia, per pietà di queste persone, ve lo chiedo.
E il collegamento da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera.
Avete
buonasera.
Sentito questi due menestrelli del
no,
Politically
Un cazzo. Io li ho
correct.
Visti negli occhi stamattina.
L'unica notizia che vi voglio segnalare nella giornata di oggi è quanto ha detto poco fa Boris Johnson, già leader populista e sovranista inglese, l'autore della Brexit. Poco fa ha detto: la nuova variante
allora,
è molto più mortale della
prima. Ma siamo in Italia qui.
Devo dirvi, cari compatrioti, dice Boris Johnson, che oggi pomeriggio siamo stati informati che vi sono alcune evidenze sul fatto che la nuova variante, oltre a diffondersi più rapidamente, possa essere associata anche a un più alto grado di mortalità.
Ma tu sei un menagramo.
E io
sei un menagramo,
dico,
un portasfiga.
Questi
sei un
due
portasfiga.
Personaggi vi stanno portando dritti dritti in terapia intensiva.
Ma vai,
quindi
a fare il culo.
Quindi state attenti.
Allora,
sono
ragazzi,
due poveri criminali questi qua.
Allora, ragazzi, qualcuno vuole denunziarmi per istigazione, non so,
a commettere reati. Certo,
non so, com'è che si chiama quell'altro reato? Diffusione di virus, allora, com'è che si chiama?
Pandemia.
Ma
pandemia.
Quello perché non ti lavi?
No,
ma
no, no.
Perché non ti lavi, sono i batteri.
L'altro reato qual è? Virus, quando uno diffonde. Epidemia colposa. Bravo, sì, epidemia colposa. Perché ieri sera, durante la trasmissione di Del Debbio, ho pronunziato queste parole. Questa è l'unica trasmissione, come sappiamo, che fa risentire.
Ma chi è che ti vuole denunciare? Io dove si firma? Dove si firma?
Senti, senti, non lo so, ho letto in giro, qualcuno deve essere denunziato perché ha istigato i ristoratori ad aprire.
No, ma dovresti denunciarti tu direttamente. Dovresti tu andare in procura e dire: io ho detto questo.
I ristoratori, i baristi, con le sicurezze del caso, naturalmente, con le mascherine e con i distanziamenti, devono fare tutto il possibile per fregare questi assurdi regolamenti che senza soldi costringono la gente a morire. No, non è l'istigazione. Io sono andato, io vado nei bar, nei ristoranti a qualsiasi ora, quando posso, a spendere e ad aiutare le persone.
Sotto la Fusani che diceva: questa è istigazione.
Beh, certo,
questa è istigazione. Siete fissati con
dovresti
le procure, siete diventati un mola a sinistra,
no,
soprattutto
ma se tu fossi
un movimento
serio,
di manettari.
Ma che manettari,
siete lì ad aspettare la questura,
serio,
la volante.
Dovresti tu
siamo sempre benedette contro
polizia.
I delinquenti veri
dovresti tu andare in procura e dire: io sto facendo questa battaglia politica, mi autodenuncio. Dovresti farlo, però dovresti autodenunciarti alla procura,
perché
se no è solo una smargiassata che va bene.
Ma perché mi dovrei autodenunciare?
No, è solo una smargiassata che va bene per la trasmissione di Del Dubbio, di Del Debbio, scusami. Va bene solo per quella roba lì. Invece devi, siccome hai, come dire, un'azione politica che stai facendo.
Se mi beccano in qualche ristorante, amen. Se mi beccano in qualche ristorante, amen.
No,
io lo dico qui pubblicamente.
No. I rom hanno più coraggio di te.
Perché?
Perché quando i rom nelle trasmissioni Del Debbio vengono intervistati dei loro capi nomadi,
dicono: io sono un ladro, sì.
No, aspetta. E il cronista gli dice: scusate, ma voi rubate. E il rom dice: noi certo certo che ruba per mangiare. Noi ruba.
Eh beh, io dico.
I rom?
No, i rom hanno più coraggio di te, perché in televisione dicono
che io lo dico apertamente, vado nei ristoranti,
ma si autodenunciano. I rom sono più coraggiosi, perché si autodenunciano. Sì, si autodenunciano in televisione. Dopo un po' la polizia va lì e fa quello che deve fare. Tu devi andare. Sì, appunto, devi andare in procura, se sei serio. Se tu fossi una persona seria,
ma perché devo andare in procura? Hanno la registrazione della televisione, della radio, tutto.
Scusi, dottor, posso parlare col dottor Paolo Ielo? Sì, ecco, sono Cruciani, caro dottor Paolo Ielo, che fa tutte le indagini, quelle più importanti. Caro dottor Ielo, voglio dire, io sto dicendo a tutti di andare, di aprire i locali anche la sera. Mi potete per favore arrestare?
Ma allora, perché? Questo... Ma perché?
No, questo sarebbe un atto serio da parte tua.
Culo,
e anche uno direbbe: ah, vabbè, fa delle vere battaglie, paga di prima persona. Invece tu non paghi mai in prima persona.
Non ti preoccupare,
mai.
Che fra poco io e Gottardo ci inventeremo un gesto eclatante da questo punto di vista. Non ti preoccupare.
Abbiamo già
in preparazione un gesto eclatante.
Però ricordatevi che la pandemia non è un gioco.
Io
ricordatevi che non è un gioco.
42 stamattina.
Ma ricordatevi che la pandemia non è un gioco e la gente muore davvero.
Non è un gioco, che noi lo prendiamo molto seriamente. Diciamo aprite con prudenza, ma aprite.
La gente è morta davvero.
Oppure
si muore.
David, anche rimanere senza gas, senza casa, non è un gioco, caro mio. E sta succedendo anche
ma
nel ricco Veneto.
Ci
stanno portando
altro.
Allo stremo questo paese.
Ma ci mancherebbe
fermi tutti.
Altro.
Allora, intanto in tutta questa augusta conversazione si inserisce la professoressa Mariani. La professoressa Mariani. Ornella Mariani, uno dei miei miti assoluti. È una professoressa di Benevento. Ma che c'entra Ornella Vanoni?
Non lo so, non l'ho mai sentita questa
Ornella
qua.
Mariani. Conte un cialtrone.
Ah, vedi.
Guarda, io ho sentito il discorso che questo cialtrone ha fatto ieri alla Camera e definirlo penoso, impudente, è poco.
Dice non pagate le tasse.
Il modo di rispondere era: uno, obiezione fiscale, non pagate niente. Non pagate, se non producete, non pagate, perché la cattiveria con la quale ti fanno fare sanificazioni, riarredamento, modifiche e poi ti lasciano chiuso è veramente congetturata, non è un caso.
Fottetevene e invitate gli amici a casa, ma dice la Mariani. Ornella Mariani.
Ma siete come la Mariani voi, io non
Ornella,
so chi sia, ma siete come questa qua.
Fottetevene e invitate gli amici a casa. Vai.
Strafottersene, come per 12 mesi me ne sono strafottuta io, che a Natale ho invitato i miei soliti 15 amici, a Capodanno ho invitato i miei soliti 15 amici e a questa grande bufala che è diventata la dittatura sanitaria io non riservo più neanche il minimo di attenzione.
Ovviamente dice la Mariani non faccio il vaccino che è solo un business.
Ma come pensa come te questa qua, poveretta, è una mezza matta.
Ma dove andiamo con sta gente? Il vaccino è solo un enorme, terrificante business.
Come?
E quello che è triste è che noi che abbiamo buonsenso parliamo, ma tutto quello che noi diciamo viene vanificato dalla vaiassa televisiva di turno.
La Zanzara. I'm a vampire. How'd you find her?
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Io mi meraviglio che Parenzo sia ancora vivo.
Siete a tutti gli effetti diventati i neofascisti. I neofascisti, il segretario del Partito Comunista che risponde al telefono e dice sì, uccidere un fascista non è un reato. Ma andate a fare in culo. Andate a fare in culo, siete ridicoli. Siete ridicoli, siete diventati il mostro che temevate tanto. Siete diventati il mostro che temevate tanto, fascisti.
La forza di una bugia è semplicemente proporzionale alle persone che ci credono. È per questo che Vanna Marchi è andata in galera e il Papa invece è un capo di Stato.
D'accordo! Beh, non male questa cosa sulla forza di una bugia. È letteralmente, è leggermente anticlericale quell'ascoltatore che ha lasciato il messaggio, no? Vorrei ricordare, a proposito di questa rottura di coglioni dei cent'anni del comunismo, caro Parenzo,
no,
come
no,
del
comunismo.
Partito Comunista Italiano, come l'unità titolò, giusto una piccola virgola, una virgoletta su cui non voglio commenti ulteriori, commentò la morte di Stalin, la morte del compagno Stalin.
Ce l'ho a casa.
Stalin
numero.
È morto, vabbè, tutto così, Stalin è morto con la foto di Stalin sul suo trono, certo, eccetera. No, la luttuosa notizia, Senti, gloria eterna all'uomo che più di tutti ha fatto per la liberazione e per il progresso dell'umanità. Signor Stalin.
Per la liberazione sicuramente. Signor
Stalin,
nazisti, quello è sicuro.
Signor Stalin, un assassino, sostanzialmente un assassino. Cioè, un assassino, un macellaio.
Contribuì alla liberazione.
Ragazzi, nessuno potrà
sicuro,
liberarmi.
Dai nazisti,
nessuno potrà convincermi del contrario. 100 anni di Partito Comunista, insomma di comunismo, quello che ti pare. Nefandezze, uccisioni.
Costituzione italiana.
Gente nei gulag.
Costituzione italiana, diritti dei lavoratori.
Ieri per cambiare
il nazifascismo.
Giù. Ieri per cambiare, tanto per cambiare, il professor Lemme, il farmacista Lemme da noi, si è esibito in una dissertazione sui transessuali,
prendendo spunto
dalla nomina di una sottosegretario, credo alla salute, transessuale da parte di Joe Biden,
un medico ha detto
che i trans, siccome hanno degli scompensi psichici, non possono avere ruoli di competenza pubblica. Lemme, signor Lemme.
No, non posso avere ruoli di competenza pubblica, di comando. sono confusi, hanno una confusione ormonale.
Cioè,
non sanno se sono maschio o se sono femmina.
No, alcuni... Tu non gli affideresti nulla a un transessuale, diciamo la verità, non gli affideresti niente.
Ha una piccola carica, ma neanche a livello comunale, siamo seri. Possono fare i professionisti, non valere del loro lavoro, della forza, mettersi sul mercato e guadagnare.
Però tu dici
non stare sul marciapiede.
È un medico!
Però i trans, tu dici, non affideresti un ruolo di comando perché hanno una confusione mentale.
No, perché hanno una confusione ormonale, quindi una confusione mentale. Sono confusi,
però ragione,
non sanno se prenderlo e soldarlo.
Ecco qua, signor Lemme, Alberico Lemme. I trans non possono avere ruoli di comando perché hanno degli scompensi mentali. Secondo te è una cosa razzista questa. Se ci fosse il grande tribunale contro l'omofobia, potrebbe essere condannato, signor Lemme.
Ma non occorrerebbe,
cioè, dovrebbe essere multato, secondo te.
Cioè, se uno mi offende, certo.
Cioè, perché uno dice il transessuale ha degli scompensi e non può avere ruoli di comando, va multato, secondo te. Va multato. Il tribunale parenziano dice che va multato.
Ma se uno offende.
Allora, Gottardo, rispondi pure tu.
Ma l'offesa non è libertà di parola. Ma perché si confonde
ormai
la libertà
tutto,
di parola?
Tutto multe, tutto cause,
tutto multe.
No, ma ragazzi, chiedo al Cruciani in seconda, scusami Gottardo, però.
Ma che offendi entrambi così.
Il Cruciani entrambi. In seconda, ma voi confondete la libertà di parola con il diritto all'insulto.
Ma questo qua è un suo,
che è un'altra cosa.
Ma
non è
un suo diritto dire che hanno degli scompensi, sarà un suo diritto che hanno degli scompensi mentali
e non possa
avere ruoli
di comando. Se lo dice pubblicamente, insulti migliaia di persone. E quindi...
Briatore, per me Ciampolillo è scemo. Senti,
questo è lo scienziato che ha votato per ultimo il governo.
Ma questo per me è scemo, perché cioè, poi pensa che razza di gente abbiamo in Senato. Abbiamo degli scemi, perché questo qui è scemo, questo qui si deve far ricoverare, perché uno così è da pigliare a calcio in culo. Se io lo vedo, te lo giuro, gli do un calcio in culo. Per cui è indegno avere qualcuno che rappresenti i cittadini con quel cervello lì e con quell'attitudine lì. Esatto, questo è quello che noi ci ritroviamo.
Tra l'altro mi scuso molto di interrompere perché non è mia abitudine, ma questo signore ha detto anche che lui non si farà vaccinare.
Ma allora mi scuso per aver questo detto che è scemo, Cruciani. Dico che è doppio scemo.
Ecco.
Ma anch'io lo dico che non mi faccio vaccinare.
Quindi sei scemo per Del Debbio.
Attenzione.
Ma scusami, peraltro Del Debbio disse la stessa cosa di Razzi? Cioè Del Debbio, sì, quando Razzi votò il governo Berlusconi, lascia disse la stessa cosa.
Guarda che Del Debbio mica ha detto che è scemo. Erano le parole usate da Ciampolillo. Mica ha detto
allora...
che
Cruciani, Cruciani, tu che ci vai tutti i giovedì, a Del Debbio di che in sottopancia di Briatore deve mettere: questo signore risiede a Monte Carlo per non pagare le tasse in Italia, perché altrimenti
vero, ma non è vero, questa è una cazzata,
sputa sentenze,
questa è una cazzata,
questo è molto vero, quando
no,
si
è una puttanata,
a Monte Carlo per non pagare le tasse in Italia,
puttanata, è una puttanata,
questo va chiarito,
molto no, vero, è una puttanata, è a
Briatore, dove paga le tasse?
A Monte Carlo, ma Briatore è uno che fa investimenti in tutto il mondo, non è che fa investimenti,
sì,
in Italia, peraltro.
Ma quando è ora di pagare le tasse?
Certo, va nel posto più conveniente, non c'è dubbio, ci andrei pure io. Se investissi tutto il mondo, andrei nel posto più conveniente dove pago meno tasse, se sono un imprenditore di
materiale. Rompi i coglioni.
Ma perché uno non può parlare di Italia? Non può parlare di Italia se paga le tasse a Monte Carlo.
Poi infatti i patrioti col conto a Monte Carlo.
Vaffanculo.
Ma dai.
Chiama Briatore che glielo dico io.
Prima o poi lo chiamerò, non ti preoccupare. Giancarlo da Roma, dai.
Patrioti con il conto a Monte Carlo.
Giancarlo da Roma.
Ragazzi, mi sentite bene?
Sì, se questi due stanno zitti, vai.
Sì, per carità, patrioti a Monte Carlo. Però.
Dimmi Giancarlo, dimmi.
Ti volevo intervenire su un argomento che avete toccato molto poco, e cioè i ragazzi transessuali.
Cioè, perché dovremmo parlare dei ragazzi transessuali? Spiegami.
Perché ne avete parlato poco? Ovviamente legato sempre anche al discorso dei
Non ho capito. I ragazzi trans, cioè dire uomini che in realtà si sentono di avere la vagina, cioè che hanno il cazzo ma vorrebbero avere la vagina, non ho capito.
No, è il contrario, ragazzi con la vagina, cioè nati donna che stanno facendo la transizione per diventare ragazzi.
Sì, ma ho capito, ma ce ne sono pochissimi quelli che si immettono, che si instaurano, che si installano l'uccello, amico mio, molto pochi, perché tu sei uno di quelli, non mi dire che ti vuoi, no, tu sei no, perché non sei.
No, 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 io ho avuto la possibilità di conoscere due ragazzi transessuali.
Fammici parlare, c'è due ragazzi che vorrebbero, non ho capito, che vorrebbero fare questi qua? Sono donne ma vorrebbero mettersi l'uccello?
Che hanno fatto la transizione.
Cioè si sono messi l'uccello?
No, tutte e due con la vagina, no, assolutamente, tutte e due con la vagina.
Chiariamo, che cosa hanno fatto? Si sono tagliati l'uccello? Che cosa hanno fatto?
No, sono nati donna, quindi sono ragazzi che sono nati donna e stanno diventando maschi, cioè l'esatto contrario delle ragazze transessuali.
Benissimo, ma si sono messi l'uccello allora alla fine o no?
No, e quando li ho conosciuti io no.
Allora, non ho capito, perché che cosa hai chiamato a fare?
Perché ne parlate poco di
ma
di
ne parliamo poco, dipende, se chiama qualcuno e mi dice io sto vivendo un'esperienza del genere, mi vorrei mettere l'uccello, io ti dico vabbè, metti l'uccello, fai il cazzo che ti pare.
Che voglia di cazzo, mamma mia.
Questo non so se dice questo, ma abbiamo Pancrazio dalla provincia di Messina e credo che sia legionario. Cosa vuoi dire, legionario?
Ciao Cruciani.
Dimmi, legionario, che vuoi dire?
Dov'è il ciccione?
Ciccione sta qua, il ciccione, non è più ciccione, è dimagrito un sacco.
Ma che dimagrito un sacco, è sempre una palla di lardo.
Vabbè, che vuol dire, legionario?
Lui che fa il fenomeno al telefono con Tommy a Canaglia, deve combattere con me.
Ma figurati, adesso si mette a combattere
anziani,
con tutti.
Ma gli anziani, poveretto, quanti anni hai?
Quali anziani?
No, ma guarda,
sono 1,85 e peso 75 kg.
Questo ti fa buccia di culo così.
Sul ring con me. Ti faccio avere l'invalidità permanente, sarai mantenuto
a vita. Ce l'ho già quella.
Guarda, l'invalidità permanente ce l'ho già, 55 punti. Sai, la gamba sinistra che è sfasciata. Ti
faccio avere il
200%. No, amico mio, ma guarda che
legionario è pericoloso, io non ci sarei
sì,
sul ring.
Gli si rompe il femore, a salire gli scalini del ring. È meglio che stai tranquillo con le tue badanti.
Il culo.
Fermi tutti, fermi tutti. Fermo lì, fermo con la polizia, infatti, fermo.
Eccola.
La Zanzara.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Giù, si unite parla al telefono che la Zanzara da fa l'800240024 oppure si unite mandare ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Parenzo, non ti devi incazzare coi fasci. Quando parlano, ricorda loro soltanto molibdeno. Basta, è finita qui la questione. I pagliacci servono. Servono al circo. Il circo senza pagliacci è noioso. Ha ragione Cruciani.
Caro Parenzo, il ristoratore ti ha detto chiama, chiama solo dopo che tu hai detto adesso io chiamo i vigili urbani, ok? Lui allora ti ha detto chiama, chiama allora, dai chiama, ma non ti ha detto prima, chiamali, ok? Te l'ha detto solo dopo che tu hai detto adesso chiamo i vigili urbani, dopo solo che tu hai voluto fare l'infamone, ok?
Voglio mandare a fanculo Gottardo, cioè lui, figlio dello scudo crociato, che si è mangiato l'Italia, vuole criticare questo governo. Ma da quale pulpito? Gottardo, sei solo un telese che non ce l'ha fatta.
Allora, voglio ricordare per i perbenisti che sono qui con me, anzi per un solo perbenista che è qui con me, cioè dire il signor Davide Parenzo, che fa sempre queste distinzioni incredibili, che voglio rimarcare, perché l'abbiamo già ricordato ieri, che il signor Mauro Corona, ricordo Mauro Corona, alpinista, scrittore, opinionista TV, qualche mese fa, a novembre credo che fosse, addirittura ottobre,
deve tornare in Rai.
Cacciato dalla Rai per aver dato della gallina alla signora Berlinguer.
Ma se poi Bianca non si è più gli altri, sono chiariti,
poi si sono chiariti, cioè, no, ricordiamo, certo, ricordiamo questo episodio, ricordiamolo e rimarchiamolo,
ovvio,
poi ha chiesto scusa, ma cioè, vabbè.
Tra l'altro, se quello almeno il minimo, quello è giusto.
Allora la sua trasmissione da stasera la sua trasmissione se la conduce da sola, gallina.
Allora, lei vabbè, se diventa maleducato e sgradevole, senta, io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole insultando me che sto qui a condurre la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi lo vuole, ma non si permette di dirlo a me. Chiaro?
L'altro giorno, come sappiamo, signor Friedman ha dato della escort, è razzista alla signora Melania Trump, nel silenzio quasi assoluto, perché qualche voce c'è stata di femministe, gente de sinistra.
Beh, la stessa Giannotti in studio lo ha detto.
Ma chi se ne frega di quelle in studio?
La conduttrice in studio,
le opinion leader della sinistra italica, le opinion leader del femminismo italico, insomma, hanno lasciato un po', beh sì, poi si è scusato, eccetera, eccetera. In realtà poi si è scoperto che il signor Friedman aveva già dato della escort a Melania Trump in più occasioni, almeno due tweet aveva dato della escort alla signora Trump.
Se
sì,
l'ha
vai
fatto,
a vedere.
Se l'ha fatto ha sbagliato.
No, ma perché
volte,
lo pensa
allora
veramente? Tra l'altro, vabbè, secondo me è un'offesa. Peraltro, essere diciamo accompagnatrice di qualcuno, di un uomo, lui lo dice in modo dispregiativo, invece io la voglio esaltare. Cioè lui lo dice in modo dispregiativo, ma non ci sarebbe niente di male a fare la escort o la accompagnatrice anche di un presidente della Repubblica. Uno ha scelto quella roba lì di stare con qualcuno per il suo potere, per i soldi, qual è il problema? Non ho capito. C'è anche un disprezzo nei confronti della professione di escort, che invece è una professione nobilissima, come gli ascoltatori di questa trasmissione sanno.
Ci sono anche uomini che invidiano le belle donne e per questo le disprezzano poi alla fine.
Sì, no, ma oppure uomini che non possono arrivare a quelle donne, uomini che non ci possono arrivare.
O che vorrebbero avere le stesse caratteristiche.
Ma lo so, quello non lo so. Comunque la cosa incredibile è che uno ha detto la escort in senso dispregiativo. In realtà questa cosa qui va esaltata, perché fare la escort, cioè l'accompagnatrice di qualcuno,
non direi,
ma no, ma non è una cosa, non è una cosa negativa, non è una cosa di per sé negativa. Invece lui dice la escort. No, la escort di Trump. Lo ha detto già più volte, dunque le scuse dopo sono ridicole. Comunque sentiamo.
Trump si mette in aereo con la sua escort, la sua moglie, e vanno a Mar-a-Lago, e vanno in Florida.
La questione fondamentale qui è una questione veramente di testa. Cioè, qui va cambiato, va cambiata la mentalità, va cambiata per chi la vuole cambiare. Poi io sono libero.
Il tuo attacco a lui non capisco, perché tu sei il re politicamente scorretto. No, ma dovessi difenderlo.
Allora, se lui avesse detto,
come
se lui avesse
difeso
detto,
Coro, cioè se lui avesse, no,
attenzione, se lui avesse detto, ti spiego un attimo.
No,
se lui,
lo attacchi, ma dovessi vuol difenderlo, cosa perché vuol tu dire? Sei
no, perché se la fa sotto, se la fa sotto, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Se la fa sotto e poi si è pentito dopo aver detto per due volte escort.
Tu sa chiedere scusa a lui, quindi già questa è la differenza. Ma tu dovessi difenderlo invece.
Ma perché devo dovrei dire ancora insisti con questa cazzata?
Sì, perché tu dici sempre ma no, si può dire tutto,
certo,
problema
però
c'è.
Devi difendere si però devi no,
e se reso conto
se vuole dare della escort, ma già l'aveva dato, dunque lo crede, è convinto di questo. Se vuole dare della escort
devi difendere il principio che
ma devi dare della escort.
Scusi,
ma scusami, allora perché si è scusato se più volte aveva dato della escort a Melania Trump?
Perché evidentemente si è reso conto,
ma lo ha fatto più volte, già lo ha fatto più volte, lo aveva fatto,
si è reso conto che perdeva il posto in Rai,
ma dai, si è reso conto che sarebbe
allora
stato escluso, dai,
ma mica è assunto in Rai,
ma sai. No, ma sarebbe stato escluso dalle presentazioni dei libri, dalle cose, se non chiedeva scusa e non, no, non si metteva in ginocchio. Senti, io a me non mi interessa, a me io non lo conosco Alan Friedman, ma lo conosco solamente
io molto
superficialmente.
Bene.
Allora,
e quindi non c'ha
il signor Friedman,
bene,
il signor Friedman
a presentare
pensa,
i libri in giro,
pensa che quella sia una escort pure razzista, lo ha detto, perché lo ha detto più volte. Lui dà alla parola escort un'accezione negativa che io non do. Questo è il punto fondamentale, per questo lo attacco. Non è che lo attacco perché ha dato la escort a qualcuno, che me ne frega a me se mi dai della escort. Dico sì, va bene, sì, sono una puttana. E allora qual è il problema? Uno dovrebbe dire qual è, però sono la puttana di Trump, sto con Trump per i soldi. Per lui invece questa è una cosa dispregiativa, perché non concepiscono persone, donne, che possono avere un'idea diversa della propria posizione. Questo è il vero razzismo. Il vero razzismo,
lasciamo
è questo qua.
Il razzismo che è un'altra roba.
Ma no, il razzismo niente. Nei confronti delle persone, dai, su, fermo, che c'è Mauro da Mantova qui. Che c'è Mauro? Che è successo? Che è successo, Maurone?
Allora, due punti.
Oh, finalmente si sente bene, finalmente si sente bene. Stai così fermo.
Allora, ascolta.
Dimmi.
Intanto mi dovresti chiamare almeno una volta dal debio quando c'era Fusani.
Giusto.
No, beh, scusa. No, ma io me la mangio viva quella.
No, no, però fermo. No,
ci starebbe molto bene.
Fermo.
Ci starebbe perfetto.
No,
Dio che la odi, d'accordo, però
ma perché
però
lo fai chiamare da Del Debbio? Questa non è una cattiva idea. Manca solo lui. Ieri c'era Rinaldi. Che differenza c'è tra Rinaldi e Mauro da Mantova? Ma che differenza c'è tra Rinaldi e Mauro da Mantova? Solo che no, sai che uno è un deputato. No, aspetta.
Mi fai andare?
Fallo andare. Portalo da Del Debbio. Portalo da Del Debbio.
Da Mario Giordano ancora meglio. Secondo me
anche certo.
È più performante da Mario Giordano.
Vai Mauro, allora
più o meno lo stesso tono di voce.
Se parlano solo sti qua,
dai, vai avanti.
Che
vuoi dire?
Cosa dico?
Dimmi, io sono a favore.
Dimmi, vai avanti. Dimmi.
Allora, io ho fatto un'intossicazione a tutti i ristoratori. Sì.
Fatto un'intossicazione?
Non so se hai sentito.
Hai fatto una? No.
Cosa? Intossicazione? Cosa fatto?
Incitazione.
Perché parla talmente male che non si capisce un cazzo. Sì,
ma c'hai detto? Non c'hai detto cazzo?
Oh,
non c'hai denti.
Allora, capito che parla male, ho capito, però.
Io ho chiesto a tutti i ristoratori che quando va a mangiare o un panino, o la minestra, una bistecchina, o un arrosticino, il signor Frocia Renzo di sputargli nel piatto
già detta
e gli
questa,
metterti
però,
anche, vabbè, anche la caccola del naso.
D'accordo.
Così impara a fare l'infame spione
questo
quel
però,
brutto cesso.
Però l'ha già è stato già detto.
Già
poi
detto,
ce l'avevi, mi sembra di capire dal centralino che ce l'avevi con il signor Pancrazio da Messina, con il signor legionario.
Ma io non so, ma perché
questa è una bella lotta tra i due.
Sta litigando con la Megazzara. Ma perché mi tiro fuori me?
Perché non li facciamo scannare? Così si uccidono a vicenda. Si eliminano a vicenda.
Ma non ho
cosa
capito che...
Ma perché non vi uccidete a vicenda? Perché non vi autoeliminate a vicenda?
Aspetta.
Chiamiamo, si autoeliminano.
Legionario?
Ecco.
Legionario?
Il wrestling degli idioti. Guarda
legionario?
Qua. Guarda il wrestling degli idioti.
Aspetta, legionario, che c'hai con Mauro da Mantova tu?
Io niente con Mauro da Mantova. Ce l'ho con Ciccione.
Sì. Ma okay, perché prendi sempre esempio come esempio Mauro da Mantova?
No, siccome il Ciccione ha detto tempo fa che Mauro da Mantova è mantenuto.
Certo, io, certo, mantenuto da Mantova. Prende reddito di cittadinanza.
Ecco, io il Ciccione gli faccio avere l'invalidità permanente al 200%.
Dunque non ce l'avevi con Mauro da Mantova, mi sembra di capire.
ce l'ho col ciccione.
Da Mauro
che
D'Amato,
lo voglio far diventare mantenuto.
Va bene, d'accordo. Ma Mauro D'Amato non ce l'hai con Mauro allora tu? Non ce l'hai.
No, Mauro D'Amato è un coglione qualsiasi. Cazzo, me ne fate Mauro D'Amato.
Un coglione qualsiasi. Vabbè, Mauro, rispondi, rispondi.
Un coglione con le mesh.
Ma che lui dice che sono un coglione.
Sì, un coglione qualsiasi.
Ma che cazzo è sto non lui cazzo, zero assoluto.
Ma che
è regionario? Mi è coglione a me, regionario. Ma io ci cado in bocca a un legionario. Cazzo, non fare le parole.
Che bello,
ma
ci cado
in bocca.
Io sarei tranquillo però con legionario. Legionario è pericoloso.
No, no,
Tacciano,
non ti conviene.
No, io ci faccio la barba. Ma ti faccio la barba al collo però. Non in faccia, al collo te la faccio la barba. Al
Mauro,
collo.
Non uccido gli handicappati, per favore.
Fini questi, porca miseria.
Allora io
perché io non glielo mai pulito, eh? Ricorda che io non glielo mai pulito. Sono sempre armato io.
Come sei armato?
Aspetta, armato.
Come armato? Aspetta, grazie.
Ognuno si autodifende come vuole.
Ma scusa, non ho capito, che cosa significa che giri sempre armato?
Vabbè, non ti preoccupare, cioè non ti preoccupare.
Ma questo è preoccupante, però, che giri sempre armato, non giro pulito. Ma
certo,
che sei, vendicatore, chi sei?
Ciao, no, Bronson. Posso difendermi?
Ma da chi? Ma da chi ti devi difendere? Da te stesso ti devi difendere.
Ascolta, siccome che c'è gente che fa il leone della tastiera, io li considero
coglioni. Che si parli, ma ti mangi le parole, però.
Con quelli che vuole il coglione della tastiera.
Parla bene, che ti mangi le parole, che non si capisce niente. Parla bene.
Devi stare zitto, che sei un frocio culattore.
Ma ho capito, ma devi parlare bene, però. Non si capisce niente, che sputacchi dappertutto e non si capiscono le parole, dai.
Ma
no, non si capisce quando parli.
Scusami, allora Mauro, vogliamo ricordare...
Ma Procialeggio, spiegami perché la tua compagna
Natalia, si va su queste cose va al delirio. Allora voglio capire però, voglio capire un po' da Gottardo, secondo lui se va tolto, ancora una volta ripeto, è una cosa, capisco che abbia affrontato due giorni fa, a maggior ragione secondo te va tolto il reddito di cittadinanza a Mauro D'Amato, ma perché?
Ma in realtà andrebbe obbligato a spendere una parte del reddito di cittadinanza per andare da un logopedista, perché non si capisce un cazzo, ha tre consonanti in meno e due vocali in meno, non si capisce assolutamente
la risposta di Mauro. Dimmi,
scappato di casa, cosa fai?
Assolutamente,
scappato di casa,
assolutamente risiedo dove sei sempre seduto.
Tu sei uno sfrattato,
ma non è sfrattato.
Io scapperei da casa tua se abitassi a casa tua, dove abiti da solo.
No, ancora con sta storia qua. Basta con sta storia.
Lasciamo cadere, ma chi se ne frega.
No,
l'ha buttato fuori di casa.
Ma ti sbagli. Voglio capire una cosa: il tuo reddito di cittadinanza come lo spendi, Mauro?
Ma te l'ho già detto, mi pago le mie bollette, mi faccio le mie carie, mi prendo da mangiare, da bere. Ovvio.
Ogni tanto vai a giocare a qualche, mi sembra, a qualche macchinetta, no?
Ma io quando mi danno il resto di 2-3 euro.
Ah, vai a giocare alle macchinette allora. Vai a giocare ai,
calma.
Vai a girare, vai a giocare alle slot allora.
Bello.
Vai a giocare alle slot.
No, bello. Io se devo spendere soldi, vado da una escort. Se proprio. Ma non li butto nelle macchinette.
E devi trovarla cieca e muta. Devi trovarla cieca, muta e sorda, secondo me.
Io ho avuto tre escort che me l'hanno data gratis.
Guarda, neanche Anna dei Miracoli varrebbe con te.
Ma questo lo
perché
pensi
solo
tu.
A sentire l'odore, l'unico senso che uno ha, l'odore e il fatto, comunque faresti schifo anche solo a toccarti e annusarti, sai?
Ma non sono un cetaceo come te.
Ma cosa stai dicendo? Sembri un barattolo di merda. Ma cosa stai dicendo? Neanche Piero Manzoni ha fatto un barattolo di merda così grosso.
Sei un'orca assassina.
E ride. Che cazzo ridi? Che cazzo ridi? Che rischio di infarto da un momento all'altro?
Comunque mi hanno detto, non si capisce niente, mi hanno detto e voglio concludere con questo, con Mauro, mi hanno detto Mauro che il comune di Mantova, questa è una cosa seria, che ti hanno messo, data l'età e dato diciamo le patologie, ti hanno messo nella lista delle persone da vaccinare, ti dico solo questo.
Molto bene.
Sei nella lista di persone da vaccinare, davvero?
Beh, un vaccino buttato però.
Che vedono fammi vaccino, mamma cara.
Posso dirti?
La bomba atomica,
è un vaccino buttato, cioè darlo se tu avessi di fronte uno scienziato,
un attimo, aspetta,
ferma la dentiera. Sì. Se noi avessimo davanti, guarda, davvero è una questione etica.
Cioè?
Ma stai zitto!
Sì, aspetta, ti dico una cosa, è una questione etica, è una questione etica. Se tu avessi davanti Mauro da Mantova dell'età di 70, quanti anni ha sto qua? Quanti anni ha Mauro?
60, 60.
Ecco. Se ammettiamo che tu abbia davanti, se tu sei un medico e hai davanti un 67enne come Mauro da Mantova, ad esempio, no, da vaccinare, hai una dose sola e hai un grande scienziato della stessa età. No, no, ma poniamolo proprio così, no? Un grande scienziato che ha esempio ha scoperto il modo per combattere definitivamente.
Chi scegli?
È un tema etico, cioè chi scegli? Come fai poi a giustificare che tu hai dato l'ultima dose rimasta a questo barattolo di merda? Cioè voglio dire
No, ma lo dico, fermi tutti.
Che dal punto di vista filosofico è una questione secondo me sulla quale interrogarsi.
Aspetta, non c'è tempo, non c'è tempo, aspetta.
La Zanzara.
Attenzione, questo programma contiene cose esplicite e è vietato ai minori. Ciao, stronzi.
Luciani, qua a Cavriago, vicino a Reggio Emilia, in piazza Lenin di un paese, c'è un busto di Lenin regalatoci dall'Unione Sovietica, è ben esposto, in questo paese sono tutti orgogliosi, vengono a fare i pellegrinaggi comunisti, la gente si viene a sposare davanti a questo busto, il prete voleva anche fare la benedizione di questo busto di Lenin e questa cosa per me è pazzesca, questo è il simbolo dell'ipocrisia comunista, dell'ipocrisia perbenista italiana, che pur di non presentarsi fascista o anche solo sospettosamente fascista si butta dall'altra parte a venerare una dittatura schifosa e spietata e una merda che ha generato solo schifo in tutto il mondo.
Allora, c'era ancora qualcosa però della dottoressa professoressa Mariani che devo far ascoltare, la grande professoressa Mariani. Piuttosto che il vaccino mi sparino, la dottoressa Ornella Mariani
scrive sulla Verità.
No,
e lei,
va spesso nella trasmissione quella in Veneto, là com'è che si chiama, Gottardo, la trasmissione quella
Canale Italia.
Interessante.
Doveva anche Povia cantare in mutande, mi
molto interessante. Molto interessante.
L'idea insomma del tenore del,
schifi queste grandi manifestazioni artistico culturali teatrali.
Povia che canta in mutande. Dicendo Luca era gay, mamma, e adesso stai con lei. Chi sono io per rompere i coglioni a uno come Povia?
Un cantautore
assolutamente
simile, certo.
Dopo Battisti e Baglioni, Povia
sicuro.
Va a far culo, va.
Però
no, ma a me mi devono mettere una pistola in fronte e mi lascio sparare, ma il vaccino non lo fa.
Vabbè, io continuo a dire, questa è un'opzione sanitaria, non è un bavaglio, per cui ognuno dice quello che pensa, se vuole.
Io non la porto, non solo. Su quella, quando la compri, c'è scritto che non è un presidio sanitario.
Perfetto, allora ho sbagliato tutto.
Poi dice che c'è Gentaglia che mangia sugli alberi, che farà scoppiare la bomba sociale. Gentaglia
che mangia sugli alberi.
È
riferimento agli immigrati?
Sì, penso di sì. Gentaglia,
mamma, come delle scimmie, paragonate alle scimmie.
Sì,
ancora circola
meno,
questa.
Più o meno. Signora Mariani.
E ancora circola Mariani, questa. Sì. Ancora circola.
Perché quella Gentaglia che mangia sugli alberi in Africa e che qui dice che il cibo è merda, mamma, quella innesterà un meccanismo di guerra, di conflitto, di contrapposizione fra ultimi che sarà terribile, perché loro hanno programmato una bomba sociale che prima o poi dovrà esplodere, Nazareno.
Signora Mariani, Ornella Mariani. Però
una sincera moderata, una sincera democratica, una delirante. Complimenti.
Mariani, povera delirante. Libertà, ripeto, adesso, in America, libertà. In America
sugli alberi,
si
dai,
possono esprimere nelle radio, nelle televisioni.
Ma qual è la differenza tra Mariani Qual è la differenza tra Mariani e Mauro da Mantova? Spiegamelo.
Ma non lo so, adesso mi stai, mi stai costringendo a fare dei paragoni che non si devono fare. Però ti dico che nelle radio americane, nelle televisioni americane, si possono esprimere anche personaggi che appartengono al Ku Klux Klan. Dunque, io non sto dicendo che la signora Mariani appartiene al Ku Klux Klan. Però libertà male. Che
molto
lei
grave.
Stai criticando la democrazia americana.
Certo, come certo,
Parenzo
certo.
critica la democrazia americana.
È un grande
adesso.
Limite quella roba lì. E infatti ne stanno discutendo. Mi pare
limite.
Che anche Biden.
Ma
la lotta alle fake news,
sì, la lotta alle fake news
principio
adesso è diventato
che...
il paladino delle anti-fake news.
Il quinto emendamento Biden. Non è discutibile.
Dai, io non, in Italia abbiamo un'altra normativa, il diritto all'odio non esiste.
Esther dalla provincia di Milano,
fortuna.
Adesso vogliono fare una legge. Pensate
comunque
un po',
tu vivi in Italia,
pensate
non negli
un po'
Stati
la
Uniti. Il diritto all'odio
qualcuno
non esiste.
Qualcuno pensa, credo il sindaco di Stazzema, dove ci fu la strage di tanti anni fa, durante la seconda guerra mondiale. Santana di Stazzema vuole fare una legge di proposta di un'iniziativa popolare, una legge che prevede la punizione delle sanzioni penali per chi vende i cimeli del fascismo e del nazismo.
Non è sbagliato.
Per chi semplicemente vende.
Non
vende.
È sbagliato. Non
cioè,
è sbagliato.
Per esempio, il nostro povero amico Targetti che vende le divise naziste. No, il nostro povero amico Targetti o altre persone.
Ma vende solo quello.
Ma no, vende soprattutto
Targetti,
divise naziste, certo. Cioè, cimeli del Terzo Reich. Come no? Domandaglielo. Che cazzo
cimeli
dice? Uno del PD.
È
uno del PD, anzi dei radicali.
Di tutto
il quale...
c'ha anche
no,
divise americane.
No, solo divise naziste già. Non dire cazzate.
Assolutamente no.
Ma come che Tu non sai un cazzo. Esther dalla provincia di Milano, dai, su.
C'è anche quella americana.
Esther, provincia di Milano, dai. Oh, Esther, che cazzo vuole?
Quando senta, io mi viene da ridere la democrazia americana, quello che abbiamo visto poco tempo.
E i muri.
Senta, però io non ho telefonato per quello. Dirgli che se lo denunciano, non di dare la multa, di farlo spaventare, però di farglielo finire. Con continuare per i vaccini e quello qui e quello. A me mi fa venire su mi fa venire il sudore, sa perché?
Signora,
io ne ho avuti tre e ho una sorella che ha fatto il tampone e aspetta la risposta.
Allora?
A lei dovrebbero lei farlo spaventare perché lei è una lingua.
Lei dice brutta beccaccia maledetta.
Io mi vanto di essere vecchio, sono
no,
più lucida di lei
beccaccia.
Parla vanvera lei, io sono vecchio e sono lucida e lei invece parla vanvera.
Esther, se vuoi restare tappata dentro casa, tumulata dentro casa, restaci. Io col cazzo che resto tumulato dentro casa, capito? Non sono terrorizzato, tu sei terrorizzata e resti dentro casa tumulata dentro casa.
Sai cosa lei dice? Libertà, vada in quei posti lì che continua a sfottare gli emigranti che vengono qua, vado a vedere in Bosnia che sono
bravissimo.
In mezzo alla neve i bambini senza scarpe.
Ma che cosa vuol dire?
Vada là a dire libertà, scappa anche lei come gli altri.
Ma che dice questa qua?
Altrimenti
ma
le
che
fanno
me ne frega a me? Ma che
le
me ne frega?
Subito caput.
Ma non stiamo parlando di questo,
ecco.
Non stiamo parlando di questo.
Fa schifo, abbiamo gente, guardi, dovrebbe solo pensare i medici che sono morti per salvare la gente.
Ormai è andata di cervello, Esther dalla provincia di Milano, ormai lei è partita di cervello, ormai non capisce più niente.
È partito lei di cervello.
Parli passi dall'argomento all'altro, ormai sei completamente rincoglionita.
Dov'è tuo marito? Ma mio marito mi faccia la terra dove metto i piedi, mio marito.
Ma che bacia
capite?
La terra,
sì.
Ma con
ma
una pazza
senta,
così,
ma
con una matta così.
Con quel vaccino lì deve smetterla perché fa proprio schifo.
Ma non te l'hanno fatto il vaccino già? Non te l'hanno...
Perché, guardi, se non le dice niente la sua radio, se non le fa smettere, se non la corregge, io non dico, se non la corregge, faccia pure la zanzara come vuole, ma se non la corregge, è meglio che lo correggano gli altri.
Scusi Esther, lei qua, tu farai il vaccino, non ci rompere il cazzo,
siccome
sei vecchia, anziana, non ci rompere i coglioni, io non lo voglio fare, tu sei vecchia, farai il vaccino
ma
e sti grandissimi
lei,
cazzi.
Magari muore lei se la fai,
niente.
Ma sì, questa è l'ipotesi.
Ma guarda, ma lei probabilmente ha in fianco uno che ora che lo smette anche lui, non Parenzo, perché Parenzo
ah, Gottardo,
non
ce l'ha con te,
Gottardo. Radio 24 non ha niente da fare contenta, di meglio Parenzo.
Sarebbe contenta grazie, se Cruciani morisse? Sarebbe contenta grazie, se Cruciani morisse di
no,
Covid?
No, io non sono
per
contenta grazie, se muore, grazie. Lui è contento se muoiono gli altri.
Ma
perché figuriamoci. Se uno ha riguardo per non invitare bravissima gli altri a riguardo, lui no, allora è lui che vuol far crepare la gente.
Ma bravissima, ecco.
E adesso lo saluto, guarda. Grazie.
Vai a cagare, Esther. Ciao, ciao, ciao. Allora, io chiamerei un grande difensore dei ristoratori, l'imprenditore Carlo Brambilla. Il Brambilla, detto il Brambilla. Carlo si chiama, no? Giancarlo Brambilla, no. Come si chiama? Come si chiama?
Brambilla,
Carlo?
Il suo Brambilla.
No, Gianluca. Che Carlo? Carlo Brambilla, mi ricordo sempre un giornalista, credo. Gianluca Brambilla, io lo chiamerei, yes, grande difensore dei ristoratori.
Pronto?
Rambi, sono Cruciani.
Oh, ciao Cruz.
Come andiamo?
Ma niente, mi fa male la schiena per il colpo della strega, figa, mi fa male, ho fatto anche la puntata.
Saranno tutte le cazzate che dici alla fine, scusami.
È probabile, anche quello incide, credimi.
Tutte le cazzate che dici alla fine si riversano sulla
signor
schiena.
Signor Brambilla, adoro Brambilla, per me è il numero uno, signor Brambilla.
Sì, per carità.
Come dire, ho fatto un chakra lì che si è riempito di cazzate, che ho detto.
Esatto,
ma
esatto.
Non c'entra niente,
sì, completamente,
ma
completamente.
No, quella è la stazza, guarda, è la stazza, devi dimagrire un po', secondo me. Senti una cosa, però, cioè, volevo chiederti una cosa. Parenzo, in questi giorni si è messo a telefonare ogni tanto alla polizia locale per denunciare i ristoranti.
Ma non
che
con
i ristoranti,
con quei due
sì, due volte, i ristoranti che hanno aperto. Ora, vogliamo dire qualcosa a Parenzo? Cioè, si è messo a fare il delatore rispetto ai ristoranti che hanno aperto. Che
ma
è una
questi
questione...
volevano essere denunciati.
Ma smettila, su, dai. Una
come no?
Parenzo, ascoltami, tu capisci che la disperazione porta a gesti sicuramente estremi. Queste persone in questo momento stanno compiendo una forma di disobbedienza civile per cercare di sensibilizzare, permettimi, un governo di rimbambiti che non ha la minima idea delle difficoltà in cui si trovano garantito. Perché il sentire comune è che siamo tutti evasori, abbiamo tutti la casa piena di cassaforti piene di soldi, siamo stati gli sfruttatori e quindi ci sta bene. Questa è la punizione, lasciamolo dire, sociale che dobbiamo subire. E questo non regge, Parenzo. Non dovete dare ristori a questa gente, dovete fare delle leggi ad hoc che permettano a questi signori di non fallire. Di
sì,
non
perché, questi, perché poi questi falliranno, cioè questo
ma
è il punto.
Certo,
va bene, ma questo
ma certo, non ha alternative,
cioè, comunque tu se uno apre secondo te fa bene in questo periodo? Se uno apre, se uno cerca...
apre in questo momento cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla propria disperazione.
Ma
è
si
una
deve autodenunciare
di...
però, si deve autodenunciare.
Ma lo fa,
altrimenti...
lo fa, prendo, si autodenuncia, prendo.
Posso dirti una cosa, Parenzo? Sai perché non sta funzionando? Perché la stragrande maggioranza di noi non garantiti siamo padri, abbiamo paura, hai capito? Perché si aprivano tutti i ristoranti d'Italia, tutti i 330.000 ristoranti d'Italia. Beh, io voglio vedere se andavano a dargli la multa. Hai capito?
Sai
si
che bel casino, appunto, sarebbe stato un casino. Ma
allora
sarebbe un casino per la sanità pubblica.
Ma
per fortuna i ristoratori sono persone responsabili,
ma mi rendo conto,
Parenzo, altro
mi
che
mi rendo conto, tu dagli una legge per cui non falliranno, non perderanno la casa, non perderanno le mura del negozio, non perderanno la licenza, potranno pagare i loro debiti a 30 anni, come ha detto Mario Draghi, e abbiamo risolto il problema. E invece no, queste
ma
cose non le diciamo,
che
capisci?
I soldi che gli hanno dato sono vuoto, sono
ma che gli hanno dato
vuoto?
4 lire, 4
euro. Le briciole, Parenzo, ma tu sai cosa vuol dire i costi fissi di un ristorante da 100
euro? No, ma su questo, sul fatto che sia un grande sacrificio per loro e che sia molto,
scusami,
molto...
Scusami, tu hai detto una volta...
Non regge più, Parenzo.
Quel
90%
dei ristoratori che rispetta le regole, cos'è? Un cretino quello lì, quei ristoratori?
No,
anzi.
Caso è una scelta, ma non è solidale con i colleghi, capisci? Lui spera
ma
che
vuol dire solidale,
vabbè,
ma mica tutti dovrebbero per forza fare delle proteste estreme.
Si chiama farsela sotto, dai, su.
Parenzo, facciamo una cosa, proviamo a non pagare 2 mesi lo stipendio ai dipendenti della pubblica amministrazione, escluso infermieri, medici e forze dell'ordine, e poi ti faccio vedere io che succede alla rivoluzione, scommetti?
Ma tu faresti una bella diminuzione agli stipendi della pubblica amministrazione?
Ma l'hanno proposto anche in Germania, voglio dire, è un'idea che sta ormai venendo, ma ti non può
cioè tu, tu taglieresti un po' di stipendi della pubblica amministrazione, dei dipendenti?
Ma assolutamente, sì, ma io penso che sia anche giunta l'ora anche il fatto che sia un dipendente della pubblica amministrazione non accetta un trasferimento in un'altra funzione della pubblica amministrazione, cosa che adesso non avviene, si rifiutano tutti,
va licenziato, non
deve essere licenziato.
E al sud, e del sud che diciamo in questo periodo, al sud, che dicono al sud?
No, non sarà mai presta piaga, per favore, dai, non mettermi in difficoltà, dai, ti prego, non mettermi in difficoltà.
Che diciamo del sud in questo periodo? Che cosa
io
accade?
Dico il sud che rispetto al nord ha delle differenze, non sto dicendo né meglio né peggio, abbiamo delle differenze antropologiche che in questo momento causa Covid stanno letteralmente esplodendo.
Ma come antropologiche?
Abbiamo mentalità, culture, valori, tradizioni che sono completamente diverse e
ma
noi abbiamo un
dire?
Governo meridionale, abbiamo un governo, ecco,
ma che vuol dire un governo meridionale? Ma che dici?
No, attenzione, questo è importante, antropologicamente meridionale, c'è, che vuol dire?
Guarda, io non mi nascondo dietro un dito,
esatto,
perché diciamolo, lo
diciamo
tutti i giorni,
diciamolo.
Sia un cittadino del nord che un cittadino del sud ambiscono qualcosa, tutti ambiamo ad avere un certo potere e una certa ricchezza. Il problema è come raggiungi quell'obiettivo lì. La logica meridionale è il potere per il potere, basta vedere il rapporto che ha con la pubblica amministrazione, basta vedere cosa è successo in questi giorni anche con Cesa e nel sud Italia. Noi al nord non è che non vogliamo la ricchezza, non vogliamo il potere, solo che arriviamo a questo risultato attraverso che cosa? I nostri prodotti, le nostre idee, il nostro modo di metterci in discussione, di eccetera eccetera. Quando io dissi a mio padre: papà, vorrei diventare un dipendente della pubblica amministrazione, sai che cosa mi disse? Vuoi disonorare la tua famiglia.
Questa
è la cultura dove sono cresciuto.
Al sud, non ho capito, al sud, perché sono antropologicamente diversi da questo punto di vista al sud? Perché sono...
Perché loro cercano il potere per il potere, no? L'atteggiamento è sempre mafioso, è sempre minaccioso, è sempre dire ti faccio vedere chi comanda qua. Noi non ragioniamo così, io ti faccio vedere chi comanda qui perché ho i soldi di te, ma nel senso che ne ho guadagnati più di te, sono più influenti di te, ma non ti ammazzo per questo motivo. Non faccio un'organizzazione di tipo mafioso per farlo. Invece il sud, il concetto di potere per il potere arriva a generare il fenomeno della mafia.
Perché dici che questo è un governo del sud?
Perché dal punto di vista proprio, diciamo, della nascita, del proprio dove sono nati, dove sono cresciuti, dove hanno probabilmente studiato molti di loro, è un contesto meridionale. E l'obiettivo stupido nostro, sai che cos'è? È di pensare che noi possiamo omogenizzare il paese.
Cioè tu
anziché riconoscere le differenze.
Cioè tu faresti una bella separazione, diciamo. Tu sei un separatista.
Non fare confusione. Io sono contrario al contratto di lavoro nazionale. Sono contrario al fatto che al sud siano puniti dei comportamenti quando antropologicamente per loro non è accettabile essere puniti. Quando se a Napoli vanno andare in giro in tre senza casco, li devi lasciare andare in giro in tre senza casco, mentre noi al nord andremo in giro con un casco. È un'ingiustizia, no, è il riconoscimento della differenza antropologica.
Per te la differenza antropologica
che sono più allergici alla legge, diciamo la verità, sono più allergici alle norme.
Ma sicuramente, ma tu pensa, io ho molti amici meridionali, io ho l'orgoglio che hanno i miei amici meridionali.
Ma scusa, Tangentopoli dove è nata? Al nord o al sud?
Famiglia che c'è al sud.
Ma Tangentopoli dove è nata? Al nord o al sud? Al nord o al sud?
Io non sto discutendo che non c'è la delinquenza al nord.
Lui sta dicendo che al sud sono più allergici.
Io non ho detto che non c'è la differenza al nord. Parenzo, non dire stupidate. Io ti sto dicendo che se vado a un matrimonio nel nord Italia ci sono 50 invitati. Se vado a un matrimonio in Sicilia sono in 500. Posso dire che siamo diversi o no?
Ma che cosa vuol dire?
Scusa, non riesco a capire.
Questo modo di ragionare incide nelle leggi, incide nelle
regole. Ma sono più allergici, ci sono più
il giudice che deve fare una sentenza parità di legge al sud e al nord.
Ma sono più c'è più nepotismo al sud, cioè c'è più nepotismo, c'è più corruzione secondo te o no? Alla fine
corruzione, basta solo che loro sicuramente da un punto di vista familistico sono diversi da noi, capisci? A me mio padre un giorno mi ha detto: ma hai rotto i coglioni fuori di casa. Al sud questa cosa non succede perché c'è un senso della famiglia che è diversa rispetto a quello del nord.
Ma scusami, posso dirti una cosa per farti ragionare?
Lui pensa che ci siano, sono antropologicamente diversi.
Ma gli voglio dire solo una cosa sul dato dei figli mammoni, riguarda l'Italia, non solo il sud. Se tu vai in Germania, in Germania pensano di noi la stessa cosa. I tedeschi pensano che gli italiani in genere
adesso, mamma, non sto discutendo che non ci sono dei
comuni,
fenomeni,
che attraversano
tutta l'Italia da Bolzano a Palermo, non sto dicendo questo.
E allora di cosa parliamo? Dai, su, fai in serio.
Andiamo alla facoltà di antropologia della Cattolica di Milano, parliamo con i professori di antropologia e diciamo chiudete le cattedre, chiudetele. Siete qui a insegnare che cosa? Non è vero che siamo tutti uguali.
Ciao Brambi, ti devo salutare. Ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Siete dei maledetti, dei miserabili. Sono due giorni che non sono lucido e che non riesco a concentrarmi. Nella mia mente rimbomba solo Gates.
Gottardo che fa tanto il duro, adesso voglio vederlo sul ring con Tommy a canaglia che lo spacca tutto di botte, bellissimo.
Convertitevi al gottardesimo, pagani, ha sempre avuto ragione, dal giorno 1 ha sempre avuto ragione. Avanti tutta, Gottardone.
Gates. Allora, Gates. Ragazzi, un ex magistrato, forse ancora in carica, che si chiama Giorgianni, che ha fatto anche delle inchieste, no? Notevoli, è diventato un negazionista, uno di quelli che dice che il vaccino non serve, anzi che serve a creare danni. Signor Giorgianni, chi diffonde il virus è chi ha fatto il vaccino, cioè... Lui sostiene che una cosa che i negazionisti dicono ormai apertamente, cioè chi ha diffuso il virus sono gli stessi che hanno fatto il vaccino e dunque lo hanno fatto apposta.
Non dico le epidemie e poi i vaccini, dico i vaccini e le epidemie, perché normalmente voglio dire che quando un virus si diffonde, un virus informatico, il vaccino è stato fatto prima e molto probabilmente chi diffonde il virus è quello che ha fatto il vaccino.
Strategia terroristica per darci i vaccini.
Che è stata autorizzata la, non vi diciamo da chi e come, la somministrazione in urgenza dei vaccini sul presupposto che non ci sono terapie efficaci. Quindi siamo in grado di dimostrare che quella strategia terroristica era funzionale a un interesse di natura commerciale. O sbaglio, Pasquale?
Pasquale era Bacco, signor. O sbaglio, Pasquale? Era il signor Bacco, l'interlocutore, il signor Bacco. Signor Bacco. Organizzazione Mondiale per la Morte con dietro Bill Gates, così chiama l'OMS.
Un convegno di idioti quello. No, non l'OMS, un convegno di idioti questo qua.
E allora mi viene un sospetto, Pasquale, ma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità o per la Morte, come dice il nostro rabbino Rav Amnon, non ha tra i soci... Perché ha scelto il partenariato per il finanziamento, il partenariato privato, e non ha il primo dei suoi contribuenti Bill Gates e la fondazione Gates, ma poi Big Pharma.
Il vaccino è un crimine contro l'umanità.
Però ribadiamo, un vaccino sperimentale, nessuno ci dice che è sperimentale. E quindi nel momento stesso in cui ce lo somministrano, commettono un crimine contro l'umanità. E noi dimostreremo tra i capi di accusa che c'è anche questo crimine contro l'umanità.
I capi di accusa. Il Papa è uno degli artefici del nuovo ordine mondiale. Senti, questa parezza che
questo faceva arrestare persone, sai? Quando tu credi ciecamente nella magistratura,
no, ma io non credo ciecamente nella magistratura.
C'è stato un periodo in Italia in cui Pappalardo coordinava le indagini e questo faceva arrestare la gente.
Questa
sai,
è un'ipotesi.
Non credo nella stessa procura, però la giustizia è fatta da uomini, anche da uomini come questi.
Senti questo ascoltatore, però, prima di proseguire col Papa, che è interessante, questo ascoltatore che si rivolge a Parenzo. Senti, fatemi sentire.
Visto che a Parenzo piace tanto fare la spia, adesso faccio io la spia nei suoi confronti.
Bravo.
Perché Cruciani deve sapere che seguo la diretta su YouTube e quindi...
Come tanti, sì, certo.
La video diretta, posso confermare che il 70, se non l'80% del tempo della diretta sì. David lo passa davanti al cellulare a guardare il computer,
iPad.
A guardare lo schermo sopra di lui quando ci sono le conferenze stampa o, cazzate simili,
giusto.
Che non rientrano nei tempi della trasmissione.
Assolutamente vero,
e
tutto
dunque
vero.
Io credo che dovremmo chiedere una riduzione del 70% dell'80% dello stipendio anche per lui, così forse
ha ragione perfettamente.
Poi si riprende.
Ha ragione perfettamente. Coglionazzo. È un atteggiamento di disprezzo e di offesa anche nei confronti di chi lavora qui. No, nei confronti di chi lavora qui. Che ti vede nello schermo che tu sei lì a giocare col cellulare, a stare sull'iPad, a non essere attento a quello che succede. Hai rotto il cazzo. Hai rotto
il computer davanti con le agenzie.
Non rompere i coglioni.
Con le agenzie.
Ma quale agenzie? Ma non ci servono un cazzo le agenzie.
Ho le notizie dell'ultimo minuto.
Ma non ce ne fotte un cazzo a noi il padre.
Ho le agenzie dell'ultimo minuto.
Giuro.
Io mi sento di difendere Parenzo. Comunque faccio un appello a Barisoni e a Lorenzi. Il 70% in meno a Parenzo che vada a me. Che ne ho tanto bisogno.
Beh, no.
Questa chiesa che è stata distante anni luce rispetto ai bisogni della gente. Abbiamo visto tanti film sulla storia, abbiamo letto la storia di santi che sfidavano le malattie più pericolose, sfidavano la lebbra, sfidavano la peste per portare un conforto umano. E invece questo Papa che fa?
Che fa?
Questo Papa ha consegnato che uno degli artefici del progetto del nuovo ordine mondiale ha consegnato la sua chiesa a politicanti da strapazzi e a speculatori da strapazzi.
Il Papa consiglia i vaccini con i feti abortiti dentro. Il Papa, uno dei protagonisti del nuovo ordine mondiale.
Ma questo qui però è da
l'ex magistrato,
da
o ancora magistrato Giorgianni.
No, speriamo che non sia più magistrato.
Ma
scusami,
non lo so, sai, i magistrati sono duri.
Comunque
a morire.
Comunque mi scrive Robert Cannuna.
Che
come
vuole,
faresti
Cannuna,
a leggere i miei messaggi altrimenti? Vedi, dici giustamente.
Ma non rompere cazzo.
Se no tu non
ma
avessi
quello può essere
il telefono,
aperto, uno deve essere concentrato. Cannuna, resta lì in attesa che fra poco c'è materiale per te, C'è materiale per te.
Cannuna adesso c'ha una figlia,
quindi lascialo tranquillo. Fra poco c'è materiale per te.
Lascialo tranquillo.
Fra poco
che
imparerai come si vive in coppia.
Felicemente
come si anche con i figli.
Ma
anche con i figli.
Ha una figlia. Anche con i figli. Una figlia è una simpaticissima e bellissima compagna, peraltro.
Vai con Giorgianni.
Consiglia la vaccinazione pur nella consapevolezza che all'interno dei vaccini ci sono i feti abortivi. Ma di che cosa stiamo parlando? Voglio essere comunicato perché questo Papa non mi rappresenta.
E vabbè, sti cazzi questo, Ci vuole una nuova Norimberga.
Sì, con lui come giudice.
Questo è la sua messaggio positivo è che la verità trionfa sempre e che questi mascalzoni li vogliamo in una nuova Norimberga condannati per la loro ignominia.
Allora abbiamo in collegamento con noi Giovanna.
Paura, eh?
Giovanna, attenzione ragazzi, voglio molta attenzione perché queste qua sono, come dire, indicazioni per chi vuole una vita di coppia di un certo tipo. Questo è molto importante. Riprendiamo il tema dello scambismo. Giovanna da Bologna ha 45 anni, la saluto, buonasera.
Ciao Giuseppe,
ciao Giovanna.
A tutti.
Ciao, è sposata con dei figli e pratica, diciamo, lo scambismo da quanti anni, Giovanna?
Circa 10 anni.
Da 10 anni. Ora, la tua vita di coppia nel praticare lo scambismo, adesso poi chiariremo, scenderemo nei dettagli di che cosa succede nella tua vita da scambista, eccetera.
Cioè scambismo intendiamo lei e il marito
che incontrano altre persone, fanno sesso con altre persone, esatto. Nei modi più vari.
E siete iscritti, scusi, alla Lega da quanto?
Ma non sono iscritti alla Lega, perché devi
per capire.
Circa 10 anni.
Da quando sono diventati scambisti si sono iscritti alla Lega.
Vedi però.
Esatto.
Tutto coincide. Allora, Giovanna ci dice innanzitutto come il suo rapporto di coppia, se che pieghe ha preso, cioè dire l'equilibrio, cioè avete raggiunto un equilibrio, siete più uniti di prima, che è successo?
Certo, allora la decisione è stata presa da entrambi assieme ovviamente e le nostre fantasie sono diventate poi realtà.
Cioè avevate delle fantasie che vi confessavate oppure avevate paura a confessarvi?
No, abbiamo sempre parlato molto io e lui, io e mio marito.
Beh,
e ci siamo sempre scambiati le nostre fantasie anche durante
i vostri rapporti sessuali,
esatto, e quindi di comune accordo abbiamo deciso perché no, proviamo, diciamo che era più lui,
a spingere.
Io ho dovuto a spingere Poi quando mi sono sentita pronta ho detto ok, dai, proviamo.
E adesso sei più tu che, e adesso sei, vai anche da sola, sei più tu che spingi, sì. Prendi anche tu l'iniziativa o no adesso dopo 10 anni?
Sì, prendo anch'io l'iniziativa.
Cioè volte... tu vai per esempio a scopare con altre persone e lui non c'è?
Sì. Certo.
Ottimo. Beh, questa cosa qua, vive, Parenzo, vive. Tu dici sempre
vive. Io ascolto, cosa vuoi che dico?
Io sottolineerei,
cioè
con
lei, scusi,
unica frase.
Scusa Gottardo, poi ti zittisco veramente, sì, però mi interessa. Cioè lei cosa succede? Praticamente sono torno a casa alle 20:30, io ad esempio venerdì dico ah ciao cara, cosa c'è per cena? Ah, no, guarda tesoro, tu cena pure, io intanto vado a
scopare,
a farmi un richiamino con Gottardo,
sì,
facciamo,
no,
per dire, paradosso.
Prima di solito.
Come dice, scusi,
mi arrangio da solo per la cena, l'ho visto prima di solito, gli dico guarda che
guarda che un tampone.
Ma la lasciate parlare o no? Guarda che
no. Guarda, no, io dico solo una frase a commento: fino a 30 anni rimase illibata, dopo di allora non si è più fermata.
Sì, va bene, può essere. Consolo. Non ho capito, succede qualche volta che tu lo avverti,
no, lo avverto sempre dove vado e con chi vado, lui sta sempre quello che io faccio, anche per una questione di sicurezza mia, perché giustamente non è che parto e dico guarda, vado, se ma mi succede qualcosa,
certo,
lui...
Ma fammi un esempio, adesso, tu ogni tanto combini degli incontri da sola attraverso dei siti o attraverso delle persone che già conosci, nel pomeriggio oppure quando hai del tempo libero, eccetera.
Quando ho del tempo libero, perché di solito ho anche i figli, quindi devo gestire anche loro.
Cioè vai in un albergo oppure vai, non so dove vai, a casa di queste persone, e poi gli mandi anche delle foto a tuo marito?
Sì, certo.
Cioè,
è viva.
Mentre scopi gli mandi video e foto? E lui,
sì,
lui si eccita su questa
lui
cosa qua?
Lui si eccita, sì, è anche cuclo da lui, quindi gli piace vedere che io vengo scopata dagli altri.
Gli piace molto, caro Davide, è così. Sì. Cioè,
ragazzi, è come se essere un cornuto, io non so cosa dirvi. Sì. Io alzo le mani.
Perché lo sa.
Ma lo sa, esatto. Va bene, ma non è che se lo sa, è come dire.
Ma sarebbe straordinario.
È come dire, uno mi porta via i soldi.
No, per carità, lascia stare. Tu arrivi a casa e dici, scusa,
stupidi,
per carità. Mi vado a scopare uno e poi ti mando dei video. Che male ci, se tu sei consenziente, che male ci sarebbe?
Ma io non sarei consenziente.
Glielo dico, non è tradimento.
No, esatto. Ma se voi volete incornarvi e dirvelo, io non è che sto invocando l'alta Corte Suprema di Giustizia o il Tribunale Penale Internazionale o la Corte di Strasburgo. Dico semplicemente alle 20:12 o quando chi ascolterà il podcast ad un'ora indefinita, dico solo evviva. Dico evviva.
Però dici, non
viva.
Faccio parte di questa banda. Dici,
no,
non faccio
ma
parte.
Mi sento anche come sempre qui minoranza assoluta, ma va bene. Va bene essere in minoranza.
Scusami, però io voglio capire una cosa, cioè, da Giovanna, cioè a che cosa siete arrivati, diciamo, insieme, che cosa fate? Lascia perdere i figli, sempre,
allora,
sempre
insieme siamo arrivati, siccome quando abbiamo iniziato avevamo delle curiosità. Sì. Io sono sempre stata molto esuberante, lui un po' meno.
Sì.
E volevamo provare l'esperienza io con una donna e lui con un uomo.
Cioè, perché lui è bisex?
È bisex, sì.
Lui, cioè, lo prende pure anche nel culo?
Evviva!
Certo.
Lo prende nel culo.
E a sverginarlo sono stata io con lo strapon.
Cioè, a sverginarlo è stato lo strapon. Ragazzi, questa però è una piccola perla. È una piccola perla. Io questo non lo sapevo. Questo
è una chicca. Una
è una chicca assoluta.
È una notizia proprio.
Assolutamente.
Questa.
No, tra l'altro Gottardo ne sa qualcosa. Cioè, non è strano ricevere offerte di questo tipo. Non è strano ricevere proposte di questo tipo. Cioè, essere sverginati con lo strapon. Tu hai resistito fino adesso.
Io ho sempre rifiutato. Io ho sempre rifiutato. Però una delle donne che ho iniziato a frequentare dopo che il naufragio del mio matrimonio mi ha brandito uno strapon davanti,
e
ma
tu sei
per
fuggito,
ora
e tu
la
sei fuggito.
Linea del piave ha tenuto. Senso che l'ho detto, allora, no, amica mia, per il momento no, però non escludo di provare.
Non sai cosa ti perdi,
futuro.
Ha detto Giovanna, anch'io devo dire prima o poi ho voglia di provare questa cosa.
Accomodatevi.
Sì, certo, ma perché no?
Ma tuo marito gode di più nello scopare, poi un giorno ci parleremo anche con tuo marito, cioè ci parleremo nel senso di trasmissione quando vorrà, ma tuo marito secondo te, secondo quello che hai capito, gode di più nel farsi penetrare o nello scopare ormai? Cioè nel trombare anche lui?
No, entrambe le cose, però ultimamente a causa Covid non ha più avuto possibilità di fare, ecco. Certo, quindi poveretto. Sente molto la mancanza.
Sente la mancanza.
Cioè la mancanza di essere penetrato, di essere penetrato.
Sì.
Mi dispiace, guarda, sono problemi.
Lo faccio io. Poi lui sa che a me piace anche molto, scusate, leccare il buco del culo all'uomo.
Ma che
bella
signora,
ma è viva. Attenzione, cioè nel senso che tu addirittura prepari tuo marito.
Sì, preparo mio marito.
Cioè, prepari tuo marito per uno che lo incula. Sì. Questa è la sostanza dei fatti, diciamo, cruda, detta in maniera cruda, caro Parenzo.
Esatto.
Qualcuno
esatto.
protesterà nelle alte sfere di questo luogo per questi racconti così crudo. Ma no, questa è la realtà, è la vita reale. È la vita
non
reale.
È la vita reale, è la vita di...
Diciamo che c'è il discorso che viene stimolata molto la prostata e per cui per l'uomo è veramente un godimento, un po' come noi donne
però,
quando
certo. a che prezzo signora questo godimento?
Ma che prezzo? Prendere un calcio in culo, a che prezzo è? Scusa,
no, ragazzi.
Ma non ho capito, ma qual è il prezzo? Non ho capito, il prezzo è se uno gode in quel modo, ragazzi, ma voi siete matti veramente, avete dei pregiudizi incredibili. Ma se uno gode in quel modo,
vabbè, ok.
Ma se uno gode in quel modo, ragazzi, che differenza c'è alla fine?
Che strano, perché tu Giuseppe non ti sei mai fatto infilare un cazzo nel culo, però?
Vabbè, adesso no, attenzione, fermo. Allora, fermo. Questa è una questione di pregiudizio e di tabù che abbiamo nella società.
Ma ce l'hai anche tu? Sì, ma ce l'hai
sì,
tu, però.
È solo questo il problema, perché se ti piace farti infilare due dita, per esempio, quando scopi, non capisco qual è la differenza se ti fai infilare un uccello, ovviamente con le protezioni, naturalmente, no? Non capisco quale possa essere.
Ma perché noi donne sia voi, no?
Ma infatti dice giustamente. Senti, quale altre cose per chiudere, poi magari avremo altre puntate con te, eccetera, perché sei molto stimolante da questo punto di vista. E voglio capire quale altre esperienze avete provato insieme, oltre a questa che è già forte, diciamo, che marca la bisessualità del tuo compagno, diciamo.
Allora, facciamo i pompini insieme.
Beh, ragazzi, siamo al top. Qui siamo al top assoluto. Qui siamo al top, caro Parenzo, siamo al top.
Io devo dire che
ma cosa sei
meglio, lei o suo marito, signora?
Ci dicono che siamo molto bravi entrambi.
Gente di Bologna, come siete fortunati, gente di Bologna, avete questa apertura mentale pazzesca.
La grassa Bologna.
Dove tu sei stato qualche giorno fa, tra l'altro, Gottardo.
Sì,
non hai avuto l'avventura.
Ma avessi dato il numero di questa signora a saperlo, effettivamente.
A saperlo,
piazza Santo Stefano.
Scusate, fate anche del pissing insieme? Cioè fate...
Assolutamente sì.
Cioè, vi fate pisciare addosso da altre persone insieme?
Sì, non manca niente. Addosso e pisciamo addosso anche gli
altri. Bene, e volete uscire dall'euro anche, no? Mi pare. Siete anche dei militanti del movimento di Paragone Italia Exit, mi pare.
Sì, non siamo partiti, non facciamo distinzione di nessuno.
Anzi, siete più a sinistra che a destra, lo possiamo dire che siete più a sinistra?
No, figurati. No, ma siamo proprio per il partito dell'amore, come se la Santina in spalla
ma sì,
quindi,
dai, su,
quindi,
dai.
Cioè, come si diceva, o Francia o Spagna, o Francia o Patrasso, l'importante è il casso.
Sì, ma quello non c'è dubbio. Ti abbraccio, ciao Giovanna, a presto.
Ciao,
a tutti, ciao, buonasera. Ciao. La Zanzara.
La rasatura. La mettete sotto la quarta di Bach, così almeno diciamo un ulteriore contributo scientifico. La rasatura delle palle fatta dal sottoscritto a causa di una visita dermatologica, e già che c'ero mi sono rasato anche in mezzo alla riga del culo, è abbastanza semplice da gestire, prima con un normale rasabarba e poi dopo con la schiuma alla barba e via. È anche abbastanza piacevole il momento, ma anche dal punto di vista della percezione visiva. È dopo quel fastidioso cric croc che si comincia a sentire quando si cammina, tipo carta vetrata del 120.
Confermo.
Da Roma, avanti tutta.
Pronto?
Dimmi.
Sì, ma io volevo dire una cosa a David Parenzo.
Prego, buonasera, grazie.
Buonasera, grazie a te.
Vai.
Volevo dirti che sei un galletto presuntuoso col petto gonfio, ma non basta. Volevo sapere questo lo prendi come un insulto o un insulto sessista.
Niente, nulla, una buttade,
cosa vuoi dire per quello?
Più che mai
questo?
Accettabile, voglio, anche divertente.
Voglio dire che laicamente dovresti imparare a distinguere quello che è un insulto da quello che è un insulto.
Appunto,
sessista.
Vedi quello che hai detto adesso, infatti non lo considero per nulla un insulto.
Lui vuole dire che dire gallina a qualcuno non è affatto un insulto sessista, cioè non è assolutamente un insulto.
È solo un insulto.
ma siccome
ma non è nemmeno un insulto, cioè è uno che vuole offendere una persona, vuole offendere uno che vuole trattare male una persona e gli dice stai zitta gallina, ma ho capito, non è sessismo quello, su,
in questo contesto ci può anche stare, in un altro no. Ma lei siccome lei ha fatto, però scusi, lei ha fatto una domanda, ha fatto una buttata intelligente, secondo me anche simpatica, siccome lei è una persona intelligente a differenza di quegli altri imbecilli che telefonano, mi permetto di dirle che lei è acuto e capisce la differenza che c'è tra questo contesto e un altro, cioè le cose dette in questo contesto sarebbero impensabili in un altro.
Ma che c'entra?
Come che c'entra? Fa la differenza fondamentale.
Qui bisogna dire sono cazzate.
Esatto, no, ma non è così fondamentale. No, ma, un insulto ma posso qua dirti, ha un valore diverso.
Posso dirti che io considero molto più, come dire, se uno proprio deve fare una scala di valori, molto più perverse certe e molto più diseducative, se proprio la vogliamo mettere su questo punto, certe trasmissioni,
no, ma per dire che l'insulto,
che magari
di
sono
questo
santificate piuttosto che questo luogo, sì, di libertà, ma
luogo,
molto di più, non c'è dubbio.
In ogni luogo c'è un linguaggio, no?
Ma che c'entra? Ma il linguaggio forbito, ma ipocrita, qualche volta fa peggio alla testa delle persone.
Dico che
il linguaggio fintamente forbito,
quello che ha detto questo signore che è simpatico, questo Edoardo è simpatico, ma non ha detto nulla di grave, ha detto una cosa divertente, ma non ha manco insultato.
Volevo dire qualcosa di grave, esatto. volevo qualcosa di grave,
anzi no, ma ha detto ha fatto anche una battuta divertente
in un momento di rabbia. Io vorrei soltanto sapere perché mai cavalchi questa onda.
Perché dipende dal contesto.
Dal contesto, vabbè,
ma certo, secondo me il contesto è fondamentale.
È quasi commerciale.
Beh, certo, il contesto è fondamentale.
Vabbè, allora, Gabriele, grazie, ciao. Gabriele, provincia di Macerata, vai.
Sì, Gabriele, Civitanova Marche.
Dimmi, Gabriele, dimmi.
No, volevo dire qualcosa a Gongolo, il nano ruffiano.
Sì,
anche questo non è un insulto, ma va benissimo.
No, non è un insulto,
ma no, infatti, va benissimo anche questo.
Lo scolaretto che sicuramente da quando usciva la maestra segnava i buoni, i cattivi.
Sulla lavagna, certo. Beh, io ero tra quelli cattivi, quindi venivo segnato da quelli cattivi. Comunque andiamo avanti. Poi?
Poi, no, non sei un po' del decoro personale, capito? Perché non hai un minimo di talento per poter
grande
stare
decoro, tant'è che quando un ristoratore mi dice dai, chiama la polizia, e io la chiamo, così lo aiuto.
A parte che l'hai detto prima tu, un ascoltatore prima ha ricordato che l'hai detto prima tu.
Era chiaro il contesto. Io non passo le giornate a chiamare nessuno perché l'ho fatto in questa trasmissione per dimostrare a quei due specifici ristoratori.
Non erano ristoratori,
no, io non parlo di ristoratori, non me ne fregherò un cazzo di ristoratori, sto parlando in genere perché la tua sei una persona più immorale.
Perché
c'è l'idea?
Perché questo ubriaco?
Perché non è una questione. No, non sono ubriaco.
Secondo me sei un po' ubriaco.
È una constatazione del fatto quello che sto dicendo.
Ma perché è immorale? Perché è immorale, Parenzo? Perché è immorale?
Perché è una persona immorale.
Ma che vuol dire immorale? Immorale è un altro. Immorale è una parola grave.
Perché è una persona che non ha un minimo di talento.
Ma questa qua è una valutazione tua,
però non è immorale, mi permetto.
Ma lui dice immorale non avendo talento che tu sei diciamo.
Va bene, forse sì. Ah sì, ok, d'accordo.
No, non ha talento, non può stare.
Sì, però la parola immorale significa apertamente contrario alle norme morali in quanto fondamenti del costume sociale, capito?
Anche quello gli appartiene assolutamente.
Perché cazzo è un mostro? Dove
può essere? No, è assolutamente una persona. Praticamente lui è stato un grande, è stato specificato benissimo. Donato Lavarese, che proprio che è una persona squisita. Che mi ha
squisita. Ho sentito tante definizioni di Donato Lavarese, però squisita. Ciao, amico mio. Ciao. Alessio da Lecce, avanti tutta, Alessio da Lecce.
Salve, buonasera.
Dimmi Alessio, dimmi.
Io vorrei ritornare sul discorso che avete fatto prima con quella signora lì che...
Sì.
Andava con un altro...
La signora Giovanna.
Giovanna da Bologna, sì.
Signora Giovanna da Bologna.
Sì, coppia scambista, marito, figli, eccetera. Hanno trovato un loro equilibrio, il rapporto si è rafforzato. Che cazzo vuoi, fanno i pompini insieme, è meglio di...
Che equilibrio è?
Ma come che equilibrio? Che cazzo ne sai tu che equilibrio è? Fanno i pompini insieme e l'uomo e il marito sono e prepara il marito a prenderlo nel culo.
Ammetteremo che è un po' strano almeno, un minimo.
Ma ho capito, ma qual è il problema?
No, ammetteremo un minimo, io non pretendo
Alessio,
tanto.
Innanzitutto sei collegato col via voce o con l'auricolare, dunque già mi hai rotto il cazzo. Già sei partito male perché mi hai rotto i coglioni. Ma io auricolare che... o via voce, togli subito quella roba là, dai, forza.
Ammetterete che è allora, un po' strano, un po'.
Ecco qua, poi, dimmi. Perché...
Ha ragione il suo collega, cioè, non ha senso.
Ma qual è il problema tuo? Scusa, non ho capito, problema? Qual è il tuo problema?
Come fai ad andare con un'altra persona e stare bene con la vita di coppia?
Ma che ne sai tu? Ma tu resta nel tuo, scopa solo la tua fidanzata e tua moglie, non rompere il cazzo agli altri. Se gli altri hanno voglia di scopare con altri, lasciali scopare con
ma
altri.
Ma questo ci mancherebbe cioè, altro. Ma nessuno
lo sta mettendo in dubbio.
E allora che ne sai tu dell'equilibrio che raggiungono le altre
ma
persone? Qual è il tuo problema?
Ma possiamo semplicemente stupirci del fatto che questa signora...
Tu lo piglieresti mai in culo, Alessio? Lo piglieresti mai in culo?
No, grazie. Cioè...
Ho capito, ma se uno lo piglia in culo, come lo definisci? Quello, non lo sto colpevolizzando, assolutamente.
Adesso sembra che sia normale.
Come lo definisci il marito di quella signora che lo piglia in culo?
Se posso dirlo, un coglione.
Cioè, un coglione, va bene. Vedi qual è il punto? Vedi ancora i tabù che abbiamo?
No, ma
cioè,
è tabù.
Ma che tabù
adesso?
È tabù? Non è un tabù questo qua.
Tabù.
Cioè, ok, ho capito. Vabbè. Allora, perché non è un tabù? Perché non è un tabù? Se, tu, non se a te non va a pigliarlo nel culo, non lo pigliare nel culo. Se a qualcun altro va a prendere un cazzo in culo, che prenda un cazzo in culo, perché lo devi giudicare un coglione? Perché lo devi giudicare fuori dal contesto? Perché lo devi giudicare un immorale? Come lo giudico oltre che un coglione?
Che si fa inculare.
E allora?
Da un altro,
e allora?
Mentre la moglie se ne fa un altro ancora.
E allora qual è il problema?
Non ha senso proprio.
Non ha senso, cioè, capisci? Questo qua alla fine la pensa come te, Alessio. La pensa come te. Cioè,
guarda,
la pensa come te.
Non sembra una cosa
nel
così
silenzio gottardiano, peraltro.
Banale,
nel silenzio cioè, gottardiano.
Nel silenzio gottardiano, per forza. Cioè, uno con la propria moglie farà quello che vuole con
dubbio,
altre persone mature e consenzienti. Mature e consenzienti. Se in quattro vogliono fare, dopo aver fatto del sesso, anche un incontro di wrestling sul letto, possono farlo. L'importante è che non si facciano male. Chi se ne frega? Chi se ne frega.
Ma adesso li sta giudicando, Parenzo li sta giudicando.
È molto peggio, ti dirò di più, è molto peggio vivere degli anni insieme senza fare un cazzo, ok, tutti e due, piuttosto
ma
che
al giorno
d'oggi fare
nessuno fa un
settimana.
Cazzo a letto, capiamoci.
Trovo più sano, questi che scopano con altri piuttosto che quelli che stanno insieme per degli anni senza combinare
mezzo,
un cazzo
però.
Nel reciproco rancore.
Ci sarà anche una via
trovo
di mezzo
questo.
Però.
Fermi tutti,
c'è la via
fermi
di mezzo,
tutti.
C'è Parenzo che scopa tre volte alla settimana
no,
e fa
non so,
un figlio all'anno, va benissimo,
sì, non so,
poi
sì,
c'è la via di mezzo.
Non so, io scuola so, io non
fermi
parlo mai
tutti,
di queste cose, quindi non mi
tutti.
Considero la via di mezzo.
La Zanzara.
Stavo controllando su Twitter il profilo di Sabrina Roma Escort, confermo il contorsionismo con diciamo il primo piano del piede direi abbastanza buono, con il secondo dito quasi vicino al primo, smaltato, con un pelo di allucevalgo, però direi prova passata, che ne pensi Crociani?
Comunque la parte complicata della depilazione genitale maschile non è tanto l'uccello alle palle quanto il perineo, quindi la parte tra l'orifizio dell'ano e le palle, e va rasata con perizia con un rasoio, ponendo la coscia e la gamba su un piano più alto, che può essere o la vasca da bagno o il lavandino se uno è abbastanza atletico, e questo è fondamentale per avere una ottima depilazione. Quindi mi raccomando, oltre alle palle e l'uccello è fondamentale rasarsi anche il perineo. Siamo al top.
Ragazzi miei, proseguiamo con Marco da Roma. Vai Marco, vai, avanti tutta, dai.
Ecco, cioè, ma una curiosità, no, ma è possibile che tu, Crociani, cioè, alla fine a un certo punto, tutti questa qui che chiama, che è una specie di fenomeno da baraccone, che fa queste...
Ma chi, scusami, chi?
Questa, lui, quella lì che c'ha lo scambismo di coppia.
Ah,
con,
sì,
ma
perché fenomeno da baraccone? Persona in carne e ossa. Perché fenomeno da baraccone? Non ho capito, perché fenomeno da baraccone?
Ok, capito, però tu, cioè, non puoi dire che questa è una cosa normale, che questa, come la chiami te, vita normale. No,
no, non ho detto che
è
la vita comune è normale di tutti. Sto dicendo che ciò che è assolutamente normale, non c'è nulla di cui stupirsi, soprattutto primo. Secondo,
stupirsi, scusa, non è qualcosina.
Ma perché siete così moralisti? Ma è Davide Parenzo, Marco, dove Davide Parenzo fanno, stanno lì con la bacchetta a dire, però no, non è così normale nessuno, avere non queste relazioni sessuali.
Consentici almeno di essere un po' stupiti, perché se non possiamo essere stupiti, per carità.
No, tu sei stupito, ma soprattutto consideri questa cosa anormale.
Non è anormale.
Marco l'ha chiamato un fenomeno da baraccone. Scusa, un fenomeno da baraccone,
vabbè,
sono altri.
Per dire una cosa eccessiva, che voglio dire.
Qual è la cosa eccessiva? Scusa, per me è eccessivo anche la penetrazione normale e fare magari una sola posizione per 5 minuti, ma ogni morte di papa. Cioè, magari quella là è anormalità. Il marito, una coppia che trova nell'eccitazione, che si eccita col marito inculato nel fare dei pompini insieme, lo trovo una cosa assolutamente normale. Lo trovo una cosa, come dire, non è una sperimentazione in cui poi uno trova un equilibrio. Marco, ma qual è il problema? Non ti piace il cazzo?
No, non mi piace il cazzo. Ma mi dai una curiosità a te, scusa, ma mi dici una cosa, ma tu come nei rapporti, no? Te, quando, voglio dire, una relazione, no? Tu incontri.
Vabbè, adesso non ci addentriamo.
Emotivamente molto forte, no? Perché si vede che riesci a toccare. Dunque, vuol dire che tu sei tutto concentrato sul piacere.
Tu dici che sono dominante.
No, che sei tutto concentrato sul piacere, no? Sul piacere, sul sesso, sulla fregna e sul culo. E questo qui va benissimo.
No, io sono concentrato sul piacere. Dare piacere,
ascolta,
diverso.
Però perfetto, ma dunque, cioè, da un punto di vista dei tuoi rapporti, cioè, non hanno un minimo di concetto di fedeltà. Cioè, tu quando incontri già sai che quella lì era solo una cosa sessuale.
Sei un po' confuso, Marco. Non c'entra niente. Questo qua non esclude, cioè, il concepire il sesso in un certo modo non esclude avere degli affetti, cioè, non esclude avere provare delle cose per delle persone. Non hai capito un cazzo, sei fuori direzione. È vero che io l'ho detto più volte, non sono mai stato fedele, sono sempre stato largamente infedele, grossamente, come si può dire, enormemente infedele.
Dunque non riuscirei a costruire una cosa leggermente basata su un minimo di sentimento, cosa c'entra?
Vedi, Gottardo, diglielo tu per favore, perché io non riesco più. Cosa c'entra il sentimento?
Si può provare un amore profondo anche scopando ogni tanto qualcun altro.
No, ma soprattutto si può provare qualcosa di profondo anche vedendo la propria donna scopata da altri. Cioè, anche
se è contenta, certamente.
Vuol dire, se c'è felicità, se c'è condivisione, se c'è una situazione di equilibrio tra le persone, anche queste cose devono avere la loro riconoscenza, cioè devono essere riconosciute come cose normali. Per te non è normale farti inculare, va bene, d'accordo, lo capisco, per carità. Ciao Marco, ciao.
Sì, non lo è neanche per me, comunque, sappi. Eccoti.
Marco da Milano, avanti tutta. Marco da Milano, che Parenzo non fare la solita battuta, non è il direttore dell'Espresso.
No, infatti
ho detto
perché ormai so che non chiama.
No,
qui,
ma non è che non chiama, certo.
So che non chiama, quindi dimmi, è evidente.
Dimmi.
Avanti tutta, Crusteo.
Dimmi,
lasciando
caro,
il fatto che Gottardo equiparabile la sua scoperta della figa con la forza di gravità di Newton. Siamo lì, nel 2021.
Sì, vabbè, ma uno scopre la figa quando vuole nella vita, che ne sai? Poi
allora,
magari
abbi pazienza, Marco.
Ci avrà scopato a 18 anni nella sua vita.
Delle figlie. Si sta decantando a livelli stratosferici.
Ma lasciando questo, scusami. Si può essere contenti? Devo essere triste?
No, Gottardo, ci stai sbandierando in faccia questa tua scoperta come se fossi l'unico uomo.
No, non è una scoperta molto recente, insomma, sappi che insomma è dall'età di circa 20 anni che esercito.
Qual è il problema, Marco? Qual è il problema? Dimmi.
Il mio problema è con un gnomo di Parenzo.
Sì, eccoci.
Ecco. Buongiorno signor Parenzo.
Buonasera. Sì, vabbè, andiamo veloci, però Marco, già mi stai rompendo i coglioni.
Come cazzo è che dopo questa disperazione delle imprese italiane lei riesce a chiamare per denunciarli. Ma come si fa?
No, giusto, no, davanti a persone disperate, a persone che perdono denaro,
due
tu
militanti politici, due perché sono militanti politici quelli che fanno delle manifestazioni pubbliche di pubblico dissenso anche legittimo, ma allora devono andare in fondo. Quindi se tu fai una manifestazione politica,
li metti solo di più nella merda, perché
no, però scusi, sono loro hanno accettato di venire alla radio.
Aiutami tu. Io lo sai come la penso, dai Marco.
Lo so.
Allora ragazzi, abbiamo Luca dalla provincia di Imperia, ma anche Federico da Roma, altre persone ancora.
Però ormai il tempo
però
è finito, arrivederci,
grazie. Prima però, un grande ritorno ragazzi, lo devo dire, un grande ritorno alla Zanzara, grande atteso ritorno alla Zanzara. Per un urologo, un sessuologo, qui si fa scienza, inutile che ci dicono cazzate, che noi facciamo descrizioni. Sì, certo, descriviamo anche il sesso in maniera cruda, come abbiamo sentito prima da quella coppia scambista.
Descriviamo,
non ti tirare fuori.
Io mi tiro dietro
non ti tirare
con
fuori.
Quelle parole, quelle,
non ti tirare
dettagli,
fuori, non fare...
Io mi tiro
non
fuori
sei,
dettagli,
ma no, ma non sei bipolare,
dettagli.
Non sei bipolare. Descriviamo in maniera
fuori,
cruda...
No, descrivi, io non descrivo mai.
Descriviamo in maniera cruda tutto il sesso, ma abbiamo anche la scienza,
carità,
con il... professore, urologo, sessuologo, Pierluigi Izzo. Buonasera caro Izzo, come stai?
Buonasera a tutti, io sto bene.
Meno
spero
male.
Anche voi.
Meno male, sì, non c'è male. Si è preso
sì,
Covid?
È venerdì.
Si è preso
venerdì.
Il Covid, Izzo?
No, grazie.
Meno male. Sai, ci sono milioni di italiani che hanno preso Covid.
Ci mancherebbe.
E non sarebbe una cosa così strana.
Ci mancherebbe.
Allora, si parlò nei giorni scorsi in questa disgraziata emissione radiofonica, che comunque ha un discreto successo, diciamo così, di sesso con il mestruo. Vogliamo andare il parere di Izzo, il parere dell'urologo, ma soprattutto in questo caso del sessuologo. Qual è il parere definitivo su questa cosa qua?
Ma ci sono due aspetti.
Sì.
L'aspetto del maschio e della femmina.
Questo non c'è dubbio, sì.
Allora, la femmina è quando il mestruo non è in piena fase, quindi in genere quando sta terminando il mestruo, accetta che l'uomo la penetri.
Sì.
Il proprio l'uomo non fa sconti, l'uomo figuriamoci,
c'è l'uomo se ne fotte,
che è il mito e il totem.
Cioè l'uomo se ne fotte, l'uomo se ne fotte.
Il problema è dopo.
Cioè?
È perché se a un certo punto uno decide di fare un sesso orale, penso ci sia qualche problema poi, dopo aver esercitato un colto vaginale in sede di mestruo, è un problema poi avere il rapporto orale, quindi questo leva alla coppia, non mette alla coppia. E il maschio, come al solito, non capisce questo... Questo aspetto non ci arriva, per cui il rapporto rimane a volte monco.
Cioè, non ho capito bene, scusi, professore Izzo, ma il problema, lei dice che poi estraendo...
vai in bagno e poi torni un'altra volta, insomma...
E vabbè, succede, uno si pulisce,
una continuità.
Uno si pulisce e poi ritorna...
Non basta.
Cioè, non
e
basta.
Poi c'è un problema che c'è un rapporto particolare, perché se la donna vede il sangue... Non ci scandalizziamo. Se il maschio invece c'è una piccola lacerazione con un po' di fuoriuscita di sangue dal pene,
sì.
Che la donna comincia a fermarsi pensando che quel sangue è infetto. Che fa un paradosso, la coppia quella è. Il sangue di lei è accettato e il sangue di lui non è accettato. Questa
sì,
è
vero, qualche volta a me è successo effettivamente di avere una perdita a suo tempo, anni fa, eccetera. Di avere una perdita di sangue, la cosa veniva presa anche con un certo spavento, ma soprattutto da parte mia, diciamo, lo spavento.
Ho capito, ma la donna si pone il problema oggi che se quel sangue sia infetto. Mentre invece se lei ha il mestruo che sempre sangue è, per la donna non è infetto.
Scusi, professor Izzo, però dalla sua esperienza di delle persone che vengono da lei, eccetera. Questa roba qui rappresenta un problema oppure è una cosa ormai marginale, ormai una cosa superata?
Ma è
diciamo.
Abbastanza marginale, nel senso che
qualche volta viene qualcuno.
Non è motivo di inchiesta, insomma.
Non è motivo di inchiesta.
Né di inchiesta né di richiesta, per cui a un certo punto.
No.
Nell'intimo succede di tutto ormai. Per
succede di tutto. Ma sono più le persone che lo fanno durante il mestruo oppure le persone che hanno difficoltà? Io, per esempio, ho delle difficoltà, diciamo, anche tardi.
È soggettivo, ma anch'io la penso in maniera identica. Però a volte può succedere che c'è il rischio che si abbiano ancora delle perdite che non si manifestano subito, perché uno prima di entrare prova se c'è sangue o non c'è sangue,
c'è sangue o non c'è sangue, questo è però qui si pone un problema. L'uomo vuole sempre, lei è uno di quelli che sostiene che l'uomo pensa che bisogna sempre scopare con una donna con una certa forza, no? Cioè
giusto?
No, io in verità non sostengo questa teoria.
No, lei non sostiene questa
teoria. Si sente gratificato dalla esatto. forza della botta.
Sì, della botta, sì, della forza della botta.
E invece non è così, perché la donna non cerca la botta. La donna cerca l'amore, che è un po' diverso. Insomma.
Beh, insomma, questo lo dice lei, però io un sacco di donne che conosco vogliono la botta. Cioè,
ma anche tu, ma vogliono anche la stimolazione esterna che è vaginale, quindi clitoridea che è esterna, extravaginale. La botta, ma devi prima scaldarla, insomma, in qualche maniera.
Sì, ma voglio capire. Dunque, l'uomo che ha questo mito, diciamo, di spingere forte, diciamo, no? Di spingere forte è una cosa che va un po' smontata.
Ma smontate, quella purtroppo l'uomo ritiene la sua dignità legata alla forza del colpo,
sì.
Per cui questo fatto crea anche delle micro lesioni nel pene, quindi degli stravassi interni al pene, dei problemi a volte anche abbastanza seri.
Cioè, se lei dice che ci sono delle cose causate, per esempio, da chi fa molto sesso o chi fa sesso in un certo modo.
Chi fa un sesso spinto con varie spinte eccessive può sicuramente avere delle fratture, in senso, al limite.
Prostatiti, no? Prostatiti.
Ma quella, la prostatite, è più legata alla frequenza e alla modalità del sesso che non alla botta.
Cioè?
La forza della spinta non crea prostatite. E la frequenza dei rapporti, a volte chi è veloce è costretto a ripetere i rapporti. E quindi se tu in una seduta hai uno, due rapporti, tre rapporti, a quel punto lì nel tempo la prostata ti...
E questo di chi è colpa? Di chi
è
colpa?
Come camminare con la macchina in prima e in seconda. La macchina cammina, poi non dura a lungo.
Non c'è dubbio. Ma non ho capito, ma gli uomini, ma questo qua è colpa della donna o dell'uomo? Cioè, nel senso che gli uomini vogliono accontentare la donna. Cioè, questo non
ma
è
diciamo che la donna quando vede un uomo che ripete i rapporti nella stessa seduta perché il primo è andato male, perde stima verso il proprio uomo nel tempo, non subito magari.
Nel tempo.
Ma quando capisce che significa sesso e che significa invece il rapporto nudo e crudo, quando capisci che la sessualità è un problema di articolazione di movimenti e sentimenti, di emozioni, se uno subito esaurisce il rapporto e la donna non gode insieme al maschio, la donna insomma, nel tempo lo schifa un po' il maschio.
Lo schifa, dunque il problema è che gli uomini per stare al passo, diciamo, per accontentare la donna, che non è che sta più zitta...
Pensano di accontentare.
La donna non sta più zitta come prima, prende l'iniziativa, c'è scala.
Quindi alla fine lo schifano, costringono e alla fine vengono da me quando per 20 anni hanno ripetuto il rapporto, il secondo rapporto per apparare il primo che era veloce.
E vengono da lei che dicono?
Vengono da me, raccontano appunto il disagio di coppia. E allora va fatto presente che non è una malattia, ma è un'abitudine, quindi è peggio.
Mamma mia.
Capito,
mangiare
Parenzo.
Veloce mamma non è una malattia, mia, ma la gastrite è più frequente in chi mangia veloce. Arrivare veloce non è una malattia, ma non è più frequente la prostatite in chi per arriva carità. Veloce e ripete il rapporto.
È molto, molto complicata la storia. Cioè, cioè chi vuole accontentare la donna con più rapporti, anche
ma
con
una
rapporti.
Una volta questo, oggi non più. Quando sei ragazzi, magari sì, ma non si cresce, no.
Cioè quando si cresce ormai non...
Quando si matura e oggi si sposa si convive molto più tardi rispetto a prima, per cui si passa dalla fase diciamo adolescenziale e giovanile a quella matura e sono problemi.
Senta,
non è frequente.
Senta, secondo lei l'ingoio è una prova di che cosa? Cioè è semplicemente una pratica sessuale qualunque oppure alla donna che ingoia ha un significato particolare?
Allora, per il maschio è certamente una gratificazione estrema. Perché vedi che tutto quello che c'è di lui è accettato dalla donna.
Sì.
La donna se lo fa vuol dire che ci piace, voglio credere, che abbia piacere. Una volta era una grossa fatica per arrivare a questa fase, oggi come oggi coppie fresche appena costituitesi iniziano quel rapporto là che termina poi
che male c'è.
E una volta si doveva lavorare parecchi anni per arrivare a
questo. Una volta sì.
Oggi è immediata la cosa.
Oggi è immediata, poi... oggi si ingoia subito, Izzo, diciamo la verità. Si ingoia.
Ma tante cose si ingoiano subito, ma di questi tempi qua mi stanno ingoiando.
Ciao Izzo, ciao.
Buon lavoro, ciao.
Però ha detto una grande verità, bisogna non avere Gottardo la fretta di accontentare più e più volte la donna, eccetera, che poi arrivano le prostatiti qua, ti arrivano le prostatiti.
Beh, meglio una prostatite che avere una cattiva reputazione, però,
Dici?
Direi di sì.
Pensaci bene.
Mamma.
Io dico solo questo, ragazzi. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
lo so,
alle 8,
ragione, lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.